Intanto iniziamo e lascio la parola al segretario. Intanto buongiorno a tutti, scusate. Lascio la parola al segretario per l'appello e poi quando rientra arriverà il consigliere Tirloni, la metteremo presente. Dottor Leotti.
Procedo. Sì, prova, prova. Sta registrando? Prova. No. Prova. No.
Va bene, buonasera a tutti. Iniziamo. Lascio la parola al dottor Oleotti per l'appello. Grazie.
Anzini Simona Elisabetta, Bertelli Anna Rosa, Carboni Roberto, Ferrari Andrea, Galvignani Laura, Mainardi Nicolò, Manuelli Matteo, Pala Ernesto, Panighetti Stefania Giovanna, Rava Roberto Mario Valentino, Tirloni Annalisa, Zanisi Alessandro, Vairani Diego, è presente l'assessore esterno Ruggeri Fausto.
Sì, prima di iniziare concedetemi 2 minuti, visto che ci ritroviamo a distanza di 3 mesi quasi, e chiaramente è stato un periodo molto complicato, molto difficile per tutti. Sono ovviamente contento che comunque qua, alla fine, nonostante il periodo, ci siamo comunque tutti in piena salute e quindi mi sembra doveroso in questo momento istituzionale, ricordare chi invece purtroppo non ce l'ha fatta e sono tante persone, tanti sorresinesi che abbiamo conosciuto e non solo, perché vi ricordo che abbiamo perso anche il direttore generale di SPM Ambientale, oltre che essere un amico era anche un nostro collaboratore. Ricordo le persone che fortunatamente ce l'hanno fatta, sono a casa e stanno meglio, stanno recuperando le forze e soprattutto ringrazio ognuno di voi che è seduto in questo consiglio per tutto quello che è stato fatto in questi 3 mesi. È stata costruita una rete importante di volontariato grazie al supporto di tantissime persone, di tantissime associazioni e soprattutto dei cittadini di Soresina. E grazie appunto a questa rete abbiamo fatto dei numeri pazzeschi che probabilmente non avremmo neanche immaginato. E parlo di raccolta fondi, distribuzione di materiale, compere, quindi tante spese, buoni pasto, buoni spesa. La cosa, diciamo, devo dire positiva è che tra questi volontari tantissimi sono giovani, sono ragazzi di Soresina e credo che in questo, ripeto, contesto istituzionale, sia doveroso ringraziare loro e ringraziare tutte le persone, ribadisco, e tutta la politica, senza colori né distinzione, che si è prodigata, per portare avanti, azioni importanti nei confronti della città. Riprendiamo anche il lavoro istituzionale, quindi riprendiamo il Consiglio e vi chiedo, magari prima della fi cioè alla fine del Consiglio, se riusciamo ad osservare un minuto di silenzio per appunto ricordare le persone che non ci sono più. Non era preventivato con nessuno, quindi questo intervento proprio è uscito in questo momento, non ho preparato nulla. Ok, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del verbale della seduta del 29 febbraio. Chiedo a qualcuno se vuole intervenire, se no pongo in votazione. Possiamo votare, favorevoli? Votazione all'unanimità, favorevoli all'unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno, abbiamo la ratifica della delibera di giunta numero 42 del 31 marzo, avente per oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, articolo 175,4 del TUEL, relaziona l'assessore Bertelli.
Sì, allora, questa deliberazione, che è relativa a disposizioni in favore della cittadinanza in merito alla proroga di scadenze inerenti imposte e tasse da sottoporre a ratifica, è stata adottata dalla Giunta in data 31 marzo 2020 con atto numero 42, a seguito dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19. Essendo state adottate misure straordinarie dagli organi di governo statali e regionali finalizzate al contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, i riflessi amministrativi conseguenti riguardano anche le attività dell'intera cittadinanza, che si trova alle prese con le varie scadenze normative relativamente a imposte, tasse e tributi di esclusiva competenza comunale, IMU, TASI e TARI. Il provvedimento che il Comune ha adottato con questa delibera ha lo scopo di evitare per quanto possibile disagi alla cittadinanza, prendendo atto della straordinarietà della situazione, ed è relativo ai termini di pagamento di imposte, tasse e tributi di competenza comunale in scadenza nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, che vengono prorogati al 31 luglio 2020, e la proroga al 30 giugno 2020 dei termini di scadenza relativi agli atti di accertamenti esecutivi per imposte, tasse e tributi di competenza comunale, IMU, TASI e TARI. Concludo invitando il Consiglio a ratificare la predetta delibera numero 42.
Grazie, Assessore Bertelli. Se ci sono interventi prima della votazione. Consigliere Rava.
Sì, allora, questa delibera non l'ho capita sinceramente e vorrei che fosse spiegata meglio, perché ci sono alcuni riferimenti che secondo me sono, non sono corretti, posto che noi... Perché qui si fa riferimento all'articolo 62 del decreto legge numero 18, ma l'articolo 62 riguarda gli adempimenti, versamenti fiscali e contributivi delle imprese che ha deciso lo Stato, non quello dei comuni. Secondo me gli articoli nostri erano degli altri. E tra l'altro è stato rinviato i termini relativi agli atti di accertamento, ma non sono neanche stati sospesi gli accertamenti in corso, cosa che bisognava fare, secondo me, in funzione del decreto che è stato citato. Poi però non riesco a capire una cosa, per quello che poi dopo sarà argomento della mia mozione, perché si sospendono tutti i tributi di esclusiva competenza comunale, parlando di IMU, TASI e TARI, quando l'IMU la Giunta non può sospenderlo perché, secondo me, essendo un tributo soggetto a regolamento, nel regolamento non è prevista alcuna sospensione, ci vorrebbe, secondo me, anche il parere del revisore dei conti e comunque adottarlo in via d'urgenza, questo lo dico così incidentalmente, il 31 marzo quando la scadenza era il 16 di giugno, cioè c'era tutto il tempo, visto che peraltro voi dite che entro 60 giorni andrebbe comunque ratificato dal Consiglio Comunale, c'era tutto il tempo per fare direttamente il Consiglio Comunale senza adottare niente di urgente. Mentre invece altri tributi comunali non sono stati sospesi, tipo la COSAP, tipo altri dove effettivamente il Comune poteva intervenire nel merito. La TASI non c'è più, perché da quest'anno la TASI non c'è più, quindi noi abbiamo sospeso una cosa che non c'è. La TARI non l'avete ancora deliberata, perché un cittadino che volesse pagare la TARI oggi non può farlo. Per cui noi abbiamo sospeso una cosa che non si può, una cosa che non c'è, è una cosa che deve essere ancora deliberata dal Comune. Per cui questa, e peraltro ci siamo dimenticati, adesso io non so voi cosa avete comunicato alla gente di riscossione, di sospendere anche gli accertamenti, diciamo, che erano in corso sostanzialmente, non solo quelli per cui è già stato mandato l'avviso. Ecco, questo era il senso del decreto legislativo che era stato detto, posto che poi voi vi avvalete di un articolo 42 che secondo me consente solo l'adozione di provvedimenti urgenti sulla variazione del bilancio, quindi non su, appunto, sui tributi. Quindi io su questa cosa qui è chiaro che uno dice a favore della cittadinanza, rinvio, però non si rinvia niente, cioè sostanzialmente è un... mentre invece sarebbe stato più importante agire su altre imposte comunali, tipo la COSA, tipo la tassa sull'occupazione del suolo pubblico, che effettivamente quelli sì che potevano avere un effetto sulle scadenze, eccetera. Ecco, per cui non so se...
Assessore Bertelli.
Scusate, sì certo. Dunque, prima di tutto, questa che andiamo a ratificare è una delibera del 31 marzo, per cui tante disposizioni non erano ancora neanche state emanate. Noi abbiamo pensato in questo momento di cominciare a posticipare queste scadenze, che erano quelle del 16 giugno per l'IMU, la Tari, che poi dovrà essere approvato il piano finanziario entro la fine dell'anno, per cui naturalmente abbiamo spostato, e la Tari qui non viene spostata formalmente, proprio perché non abbiamo ancora approvato né le scadenze né il piano finanziario. Il discorso dei regolamenti è giustissimo, però abbiamo tempo fino al 31 di luglio con le nuove disposizioni per andare a modificarli, ed è quello che noi faremo. Al 31 di marzo la delibera è stata questa ed è stata ovviamente pensata che in questo modo si potesse cominciare, perché poi qui è tutto a divenire, adesso dobbiamo aspettare anche altre disposizioni, e si è pensato che in quel momento era uno dei modi per andare incontro. La cosa seguirà lo stesso discorso e noi andiamo a ratificare una delibera del 31 marzo. Di conseguenza tutti gli altri successivi li vedremo successivamente. Li vedremo poi, cioè noi entro il 31 luglio modificheremo quel che sono i regolamenti, sia Tari che IMU, togliendo la Tasi, che in questo momento però non avendo modificato il regolamento c'era ancora. La Tasi c'era ancora, fin tanto che tu non vai a modificare, a rifare il regolamento dell'IMU. Sì, adesso non c'è più, però al 31 marzo ci mancavano molte informazioni, ecco.
Consigliere Rava.
Sì, no, quello che dico io è, cioè, è semplice, che qui si approva una cosa, peraltro secondo me su questa cosa qui occorrerebbe il parere del revisore, perché si va a incidere su una cosa che il regolamento non prevede, per cui io sinceramente non è che voto contrario perché sono a sfavore, perché ho fatto una mozione per agevolare, quindi rinviare le imposte comunali, però qui si sta approvando una cosa, secondo me, ridicola.
No, siccome ho chiesto parere al segretario, era la norma che poteva farci fare questa delibera senza il parere del revisore, quindi era il decreto.
Sono perfettamente d'accordo su quello che riguardava non l'articolo 62, che non c'è dentro, nell'articolo 62 non c'è neanche nessuna di queste imposte, ma era l'articolo, adesso ve lo dico, 67 e 68, in cui era previsto giustamente il rinvio, che è quello che voi avete scritto, che quello lì è giusto, perché allora... la proroga dei termini in scadenza relativi agli atti di accertamento esecutivi, per cui quelli che già erano esecutivi, più quelli in corso di accertamento che avrebbero dovuto essere sospesi, e l'accertamento avrebbe dovuto ricominciare dal 1 di luglio. Questo per agevolare i cittadini in un eventuale contenzioso, perché chiaramente se durante il coronavirus ti arriva l'accertamento non è comunque bello. Ecco, questo era... Il succo, e ci siamo persi un pezzo, adesso non so se l'articolo 67 o 68, quindi non lo so se si può emendare perlomeno, a parte il fatto che ormai ci siamo quasi al 30 giugno, quindi non so cosa avete comunicato all'agente di riscossione. Ecco.
Vabbè, altre osservazioni? Poniamo in voto. Sì, consigliere Pala.
Credo che comunque sarebbe il caso di pensare un attimo alla procedura. Devo dare per scontato che tutti siamo d'accordo nella sostanza, e cioè che tutti siamo d'accordo che si debba fare il possibile per agevolare i cittadini in un momento in cui la circostanza sfavorevole ha solo creato dei problemi. Credo che invece sia a questo punto corretto rivedere un attimo la forma. Non sarebbe saggio, penso, alla luce delle osservazioni del consigliere Rava, fare qualcosa che in qualche modo possa essere poi riportato o essere ritorto contro la decisione che si sta andando a prendere. Noi riconfermiamo quello che dicemmo la volta scorsa a parole, che assolutamente d'accordo nell'aiutare il cittadino, nel posticipare il più possibile ogni versamento in scadenza. Se riusciamo a fare qualcosa che non sia attaccabile, sarebbe molto meglio. Ora, credo che il segretario ci possa aiutare. Se c'è questo tipo di garanzia e tutela per tutti, noi continuiamo ad essere favorevoli. Se non ci fosse, ci asteniamo, ma non nella sostanza, che riconfermiamo essere quella espressa, ma nella forma, perché non vorremmo trovarci coinvolti in un percorso che in qualche modo non sia corretto e possa essere ripreso.
Dottor Leotti.
Allora, il provvedimento che è stato portato all'attenzione del Consiglio Comunale è stata una forma di voler coinvolgere il Consiglio Comunale in questa operazione. Noi ci siamo confrontati col Sindaco, addirittura qui c'era un provvedimento di carattere nazionale, per cui a mio avviso non era nemmeno necessario adottare un provvedimento che poi sarebbe stato portato in Consiglio Comunale, perché la norma era già chiara, c'erano già delle indicazioni che il decreto governativo di fatto stabiliva. La forma è stata voluta proprio per dare una maggior garanzia di visione da parte del Consiglio Comunale, quindi non c'è nessun errore. Per quanto riguarda invece la figura del revisore del conto, ci siamo confrontati anche in altri comuni con gli stessi revisori, i quali hanno ritenuto non opportuno proprio esprimere un parere su questo provvedimento, proprio perché c'era una norma di carattere nazionale che dava questa facoltà sostanzialmente operativa.
Consigliere Pirloni.
Sono ovviamente d'accordo anch'io sulla sostanza di cercare di agevolare i cittadini, e anche a quello scopo è stata fatta la mozione che poi dopo passerà in consiglio. Quello che io mi domando è, cioè, ripeto, nel momento in cui voi fate una cosa e siete convinti, è giusto che poi la proviate. Se, senza nulla togliere al parere del segretario, noi non siamo convinti, non ci prendiamo la responsabilità, perché come è stato detto potrebbe essere attaccabile. Quindi votare contrario non è votare il contrario alla sostanza, ma alla forma, a come è stata svolta. Quello che mi chiedo io, solo così a titolo informativo, perché non è stato preso in considerazione la sospensione, e poi se volete rispondere dopo con la mozione, anche delle tasse, come la COSAP o altre, di competenza comunale. È solo una richiesta, ovviamente, per capire. No.
Rispondiamo dopo con la mozione, e ti anticipo che quello era il provvedimento nazionale che prevedeva quelle tasse in quel momento. Cioè, questa cosa qua, anche a livello normativo e a livello contabile, è in itinere. È chiaro che se le minori entrate vengono coperte dai soldi dello Stato, possiamo abolire tutte le tasse che vogliamo, se no sappiamo benissimo che la coperta è talmente corta che non è che possiamo inventarci di togliere le tasse. O meglio, possiamo farlo e chiudiamo i servizi. Quindi siamo sempre di quella. Quel provvedimento prevedeva a livello nazionale la possibilità di posticipare queste scadenze. Poi ne sono arrivati altri e si sta ragionando su cosa fare. Mi pare che la normativa anche a livello nazionale sia stata in itinere, ve lo posso garantire, perché sono arrivati 15 decreti in 2 mesi, quindi voglio dire è abbastanza corposo. E Cura Italia, Salva Italia, eccetera, eccetera. Quindi stiamo lavorando anche per, non solo noi, a livello nazionale, si sta lavorando sulla riduzione della TARI, si sta lavorando sulla COSAP, si sta lavorando sulla TOSAP, si sta lavorando su tante cose, perché chiaramente la situazione non è sorrisina a livello nazionale. Quindi sicuramente ci sarà modo anche di agire su quelle tasse, come avete chiesto anche nella mozione. Sì, assessore Ruggeri.
Non aggiungo molto rispetto a quello che è stato detto, però vorrei ribadire un concetto e ampliarne un altro. Da ribadire quello che ha già detto il vice sindaco, è una delibera assunta il 31 marzo. Forse non so se sia presente com'era la situazione in Italia il 31 di marzo. Era una situazione veramente allucinante. C'era, ecco, e qua c'era anche la necessità di rafforzare le disposizioni normative che in effetti ha ragione il consigliere Rava, la dice, che potevano operare ope legis, ma c'era necessità comunque di dare delle indicazioni anche agli uffici, ai responsabili di servizi, in cui ovviamente all'interno di questo caos burocratico uno si sente anche di assumere atti che richiedevano delle responsabilità. A questo punto ovviamente queste responsabilità rinforzate da un atto deliberativo che ha una funzione, oltre che dispositiva, anche di indirizzo, aveva questa valenza. E questo è un atteggiamento che un po' quasi tutti i comuni hanno assunto. Ecco, io credo che vada inserito all'interno di questo contesto. È chiaro che poi veniva dato per scontato quello che parte è avvenuto e parte sta avvenendo, nel senso che tutta la normativa che poi è stata emanata, promulgata ed è in itinere ed è in progress, ovviamente poi va nella direzione di porre rimedio a tutte quelle situazioni irrituali, passatemi questo termine, irrituali, che in un momento così complicato si sono verificate.
Consigliere Tirloni.
Per quanto riguarda il fatto dei tagli che poi dovrebbero essere coperti dallo Stato, magari ne parliamo dopo, così non ripetiamo. Su quello che è la situazione al 31 marzo eravamo ben consapevoli ovviamente, ma qui non si sta a discutere sul fatto che la Giunta abbia preso delle decisioni che competevano al Consiglio Comunale, cioè non è quello il problema. Era concesso, c'era una situazione comunque d'emergenza in cui non si sapeva come sarebbe progredita, sul fatto che si sta cercando di rincorrere, perché comunque le cose cambiano non di settimana in settimana ma a volte anche di giorno in giorno. Il problema è, io personalmente non mi sento di approvare una cosa che secondo me è stata fatta scorrettamente, pur essendo d'accordo con la sostanza, perché se io posso tagliare delle spese ai cittadini, e le taglio anche a me stessa perché sono cittadina di Soresina, ben volentieri se è fattibile. Il problema è che secondo me è stata fatta non correttamente. Poi, non discuto, siete d'accordo e quindi voterete a favore. Io voto contrario perché è stata fatta scorrettamente, ma non sulla sostanza e soprattutto non sul fatto che sia stata presa dalla Giunta e non dal Consiglio Comunale. Quello lo capisco, perché poi avremmo anche potuto dire in questa situazione non è sicuro, non ci presentiamo, per assurdo. Non l'avrei fatto, però, nel senso, non è la forma, ripeto. Cioè, non è la sostanza, è la forma di come è fatta quella delibera, non il fatto che l'abbia assunta la Giunta e non il Consiglio Comunale anche, per esempio. Grazie.
Ci sono altre osservazioni? Torniamo in votazione, favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, astenuti? Astenuto il consigliere Ferrari, astenuto il consigliere Pala. Terzo punto all'ordine del giorno, la ratifica della delibera della Giunta numero 44 del 4 aprile 2020, avente per oggetto emergenza coronavirus, variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 per l'esercizio 2020, articolo 175,4 del TUEL, relaziona l'assessore Bertelli.
Questa variazione di bilancio da sottoporre a ratifica è stata adottata dalla Giunta in data 4 aprile 2020 con atto numero 44 dopo l'approvazione del bilancio avvenuta in data 29 febbraio 2020 con atto numero 13. In considerazione del fatto che il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e vista l'ordinanza numero 658 del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020 che riguardava interventi urgenti in relazione all'emergenza sopra richiamata. Con questa ordinanza veniva assegnata ai comuni la somma complessiva di 400 milioni, al comune di Soresina la somma di 49.290,45 al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, somme destinate esclusivamente a interventi di solidarietà alimentare. Il riparto dell'importo spettante ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale. Questa variazione ha rivestito carattere d'urgenza al fine di poter attivare al più presto le attività ritenute improcrastinabili e proprio per consentire al settore interessato di poter intervenire tempestivamente in funzione delle necessità, al fine di contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio-economico questo stato di emergenza. La variazione è analiticamente dettagliata nell'allegato A della deliberazione numero 44, comunque consiste nell'inserimento nel bilancio di un capitolo di entrata e uno di spesa per l'importo di 49.290,45. Vi è il parere favorevole del revisore dei conti in data 3 aprile 2020 e concludo invitando il Consiglio a deliberare in merito. Grazie.
Anche qui se ci sono delle osservazioni prima della votazione. Consigliere Pala.
Volevo sapere, se fosse possibile, a che punto siamo del percorso, cioè accettando il principio che sono stati, che è un valore di spesa che entra e che esce, a che punto siamo dell'adempimento o dello svolgimento dell'aiuto alimentare previsto per l'utilizzo di questo denaro?
Sì, per questo lascio la parola all'assessore Galbignani, che ha seguito tutti i lavori. Microfono.
Buonasera a tutti. Allora, vi do due numeri in breve. Abbiamo ricevuto 293 domande, abbiamo erogato 223 buoni, cioè 223 famiglie hanno ricevuto i buoni di varie consistenze, cioè si andava dai 100 ai 200 euro in base a dei criteri, a seconda se avevano dei bambini piccoli, a seconda dell'età di questi bambini, ma l'erogazione totale è già stata fatta per quasi tutta la somma destinata per il nostro comune. Abbiamo mantenuto solo, diciamo, una piccola riserva per i casi di emergenza che non sono ancora arrivati, però per noi il processo è finito ormai da un paio di settimane.
Sì, aggiungo un attimo, che chiaramente sono avanzati ancora dei buoni appunto per emergenze, anche perché gli accordi che abbiamo avuto con i supermercati, qualcuno ha fatto lo sconto, qualcuno ci ha dato dei buoni in più, quindi siamo riusciti a erogare qualcosa in più e c'è una piccola cifra di questi 49 che è stata accantonata per eventuali emergenze post. Pare che probabilmente faranno un altro provvedimento simile, quindi potremo ripartire col giro valutando ancora altre domande. Consigliere Rava, prima, scusa. Consigliere Tirloni.
Di quelle 293 domande deduco, quindi una settantina sono state non accettate, è perché non rispondevano ai criteri, immagino, dati dal decreto comunque.
Sì, esatto, perché non rispondevano quella, cioè non le abbiamo scartate, le abbiamo tenute, perché almeno sappiamo che sono persone che potrebbero aver bisogno, però abbiamo spiegato che non avevano i criteri, non avevano.
Consigliere Rava.
Sì, io volevo sapere se l'ufficio ha predisposto una relazione riepilogativa su appunto sui criteri di assegnazione, sui destinatari degli aiuti, ovviamente riepilogativa, nel senso che tipologie di aiuti sono state date, e ecco così. E poi no, volevo capire meglio il discorso che l'emergenza è finita, non ho capito perché.
No, non l'emergenza è finita, ho detto che ci sono ancora dei buoni in caso di emergenza, che nel senso che se c'è qualcuno che ha altre necessità. No, il processo è finito perché erano 59.000 euro, 49.000 euro, ne abbiamo usati quasi 45 e quelli sono già stati distribuiti. Di questi 45.000 che sono stati tradotti in buono, abbiamo ancora dei buoni via da 100, 150, 200 euro, perché alcuni supermercati ce ne hanno regalati in più. In più abbiamo accantonato 4-5.000 euro per eventuali vere altre emergenze. Tutto qua, anche perché quelli erano i soldi, cioè più di tanto. O facevamo la scelta di darle solo a 100 persone, poi saremmo arrivati ancora ad altro dopo, però ci abbiamo messo quasi un mese per fare tutto il percorso, anche perché c'è stato fatto un lavoro dietro dagli uffici che hanno, su ogni domanda è stata verificata, è stato fatto lo stato di famiglia, sono state fatte le verifiche se loro prendevano già il reddito di cittadinanza o erano stati aiutati, quindi per ogni domanda c'è il fascicolo di documenti, c'è una mini relazione che riguarda ovviamente i criteri di assegnazione, che erano un po', sono usciti dei criteri a livello nazionale, dei criteri da azienda sociale, abbiamo messo insieme un po' di criteri in maniera da poter insomma avere una situazione, una fotografia diversa da quella nazionale, ovviamente calata un po' sulla realtà di Soresina. E vabbè, quello che è la relazione dei numeri sono delle tabelle dove il numero di buoni eccetera, sì, comunque c'è tutto, nel senso che se hai necessità di avere ti facciamo avere tutto. Altri interventi? Scusate, consigliere Rava, scusa.
Quindi il processo è finito perché sono finiti i soldi. E qui, no, ma per capire, non è una... Ma le richieste, per un'informazione mia, le richieste, e quindi, posto che ne sono avanzati un pochino, diciamo, è avanzata una piccola riserva, che quindi, ma le domande che non sono state accolte, le domande che avrebbero dovuto comunque, come dire, al di là dei criteri magari stringenti che sono stati fatti, anche perché ci sono dei regolamenti da per cui se uno aveva già il reddito di cittadinanza non poteva. Ma le esigenze vere quante non sono state corrisposte secondo voi?
Per me nessuna, anche perché ti dico che queste persone che magari non abbiamo aiutato in questo modo, che però hanno dimostrato che per vari motivi avevano comunque necessità, li abbiamo fatto conoscere una realtà come la San Vincenzo, una realtà di volontariato che li poteva magari aiutare in altri modi. Quindi secondo me Soresina è stata aiutata anche chi non ha risposto perché non aveva i criteri per questi buoni, ma perché comunque aveva delle altre necessità e abbiamo cercato di aiutarli comunque. E non col soldo, diciamo, con i soldi direttamente, se questo...
Sì, aggiungo che prima che arrivassero i buoni, questi famosi 49.000 euro, con la raccolta fondi erano già state fatte delle spese. Il centro culturale islamico ha distribuito per i due gruppi che stavano facendo questa operazione 100 e qualcosa spese, e il lavoro della San Vincenzo è triplicato rispetto a, diciamo, al periodo normale, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi del volontariato che sono riusciti a distribuire. Ci sono state fatte tante donazioni anche di prodotti freschi eccetera, insomma la rete di solidarietà su quello che è la parte di spesa oltre i 49.000 euro è stata importante. È ovvio che ho capito il senso, cioè nel senso sono finiti i soldi e oggi se qualcuno ha bisogno, appunto, che per i casi di difficoltà estrema abbiamo ancora dei buoni che non so quantificabili, forse 2 o 3 mila euro, più 4 mila rotti euro ancora per acquistare buoni, e dovrebbe arrivare adesso un nuovo contributo probabilmente sulla stessa ripartizione, tenendo presente che poi il Cura Italia ha previsto per i comuni, diciamo, di zona rossa altri contributi che dovrebbero cubare per circa 500.000 euro per Soresina. Non è ancora stato confermato, però chiaramente questi soldi possono essere utilizzati chiaramente per le minori entrate, ma anche per la parte sociale, quindi nessuno ci vieta di destinare una parte di questi ancora all'acquisto dei buoni. Tanto il lavoro più grosso è stato la procedura da aprire con i supermercati, perché tanti sì, siamo pronti, poi quando c'è stato no, dobbiamo ordinare le tessere, arrivano domani, arrivano tra 10 giorni, arrivano tra 15. Adesso che la procedura è stata attivata, appena abbiamo i finanziamenti, riusciamo a tradurre, diciamo, in buoni spesa. Avevamo anche coinvolto i commercianti con la speranza che qualcuno potesse far spesa da loro, ma ovviamente chi ha bisogno va al supermercato. E vi posso garantire che anche tra i supermercati, per esempio la Coop, non ha richiesto nessuno i buoni di Coop perché probabilmente hanno dei prezzi un pochino più alti, quindi sono 4-5 supermercati che hanno beneficiato della spesa e sono anche quelli che effettivamente ci hanno anche dato una mano perché hanno erogato o sconti o buoni in più, quindi insomma è stata un'esperienza positiva, tradotto tutto questo lavoro, 200 e rotti famiglie in un mese. quindi un lavoro egregio, frutto sicuramente dell'ottimo lavoro dell'assessore, degli uffici che hanno fatto un lavoro immane, dell'assistente sociale e dei ragazzi che si sono dati veramente da fare. Sì, consigliere Tirloni?
Tre domande. Allora, cioè, mi sta benissimo che sono stati accantonati dei soldi per l'emergenza, immagino che i buoni regalati dai supermercati, quelli non abbiano una scadenza, mentre quelli a livello statale hanno una scadenza, domanda è proprio, ok, no. Poi, sì, ok, no, nel senso pensavo quelli tenuti a parte hanno una scadenza, visto che adesso ce ne arriveranno dei nuovi. Poi, questo proprio a titolo informativo anche per le persone, che se adesso ne arriveranno degli altri, comunque immagino che se arriveranno delle richieste, cioè si può aiutare ancora chi è già stato aiutato, ma ci potranno essere delle nuove domande nel caso dei cittadini dovessero chiedermelo proprio a titolo informativo. E poi per quanto riguarda i 500, quasi 600 mila euro che arriveranno, volevo chiedere se avete già una disposizione per cui devono essere destinati ad alcune cose e se, non dico adesso, però se avete un'idea, avete stilato una sorta di priorità delle cose che possono servire, se quando, se non l'avete ancora fatta, se quando la farete, se si può sapere, ecco, insomma, solo così.
Allora rispondo io alla terza domanda, dopo le altre due sono tecniche dell'oggetto. I 548, per adesso è arrivata la tabella di ripartizione e sull'articolo c'era scritto genericamente per minori entrate e per parte sociale. Ovviamente prima facciamo una valutazione di quello che arriva, perché finché non è decreto, non è ufficiale, dopodiché sicuramente una parte delle minori entrate che sono arrivate per le tasse, eccetera, l'intenzione sicuramente è di andare a aiutare intanto le attività commerciali che sono rimaste chiuse per almeno uno o due mesi. E poi faremo una valutazione, anche le imprese, però bisogna vedere, fare una cernita delle imprese che effettivamente hanno chiuso e delle imprese che invece hanno continuato a lavorare, perché comunque rientravano nei codici Ateco dei decreti. E quindi sicuramente se c'è una necessità reale dei buoni spesa, ripeto, una parte verranno lì, ma però tenete presente che, vabbè, dopo risponderà l'assessore, cioè abbiamo avuto anche minori entrate per scelta, perché i nidi non sono stati pagati per tre mesi, il CDD non è stato pagato, quindi c'è tutta una serie di operazioni sociali che sono già state fatte, ma che ovviamente, cioè, il personale del nido in questi mesi è stato pagato comunque, quindi c'è tutta una partita contabile. Cioè, riprendo quello che ha detto prima l'assessore Bertelli, c'è, cioè, una cosa veramente a livello contabile in divenire, perché stanno entrando alcuni soldi, alcuni pare che entrino, ma non lo sappiamo, perché la seconda misura dei buoni c'era scritto oggi da qualche parte, ma ad oggi non è ancora stato confermato nulla, e quindi vediamo, sicuramente sì, ve lo diciamo dove eroghiamo i soldi. Pensavo volessi, consigliere assessore Galbignani.
Allora, la sua seconda domanda, giusto? Perché la prima, beh, la mette serina. La seconda è, prima di tutto, quando usciranno i soldi, capiremo anche in che modo, se ci saranno delle linee guida a livello nazionale e soprattutto a livello regionale. Quando sono uscite il primo diciamo, stanziamento di soldi, abbiamo guardato le domande che sono uscite in giro, in che modo si agivano. Abbiamo fatto una richiesta molto più veloce. Abbiamo cercato di strutturare, soprattutto negli uffici, in modo un po' più complicato, diciamo, ma solo per avere più notizie, perché secondo me era un momento importante per sapere a livello sociale cosa ci stavamo aspettando, ma era un momento proprio di, diciamo, capire, ecco. La prossima volta sicuramente usciremo ancora con una domanda e vedremo se ci danno dei criteri su quelli, poi cerchiamo di capire.
Consigliere Tirloni.
A proposito sempre dei 548.000 euro, ovviamente andremo a coprire prima quelle che sono le mancate entrate, per l'amor del cielo, se si spera che di quei soldi ne avanzino. Come gruppo ci diamo disponibili, prima che venga deliberato come utilizzarli, a un confronto, perché dove c'è una testa si ragiona in un modo, dove ce ne sono due o tre magari si trovano anche ulteriori problematiche a cui uno anche in buona fede non pensa. Quindi se prima volete avere un incontro penso noi, ma penso anche il gruppo di Andrea e Tino, siamo disponibili per un confronto e cercare di trovare la situazione, la soluzione più ottimale per i cittadini. Grazie.
Sì, prima faremo un confronto con il nostro responsabile amministrativo, che è quello che ha il quadro della situazione, perché tra volere e potere c'è di mezzo il responsabile amministrativo che giustamente, sì, no, era ovviamente una battuta, però sicuramente ci si può trovare, ecco. Consigliere Pala.
Da centro, sì, solo una piccola aggiunta. Saremo in grado di sapere, diventa importante, quali sono a questo punto le minori entrate che il Comune ha sopportato. È un'idea importante condividere eventualmente, ma siccome 548 sembrano tanti, ma potrebbero essere anche pochi, perché sono strettamente legati a quanto in verità poi dobbiamo adoperare per coprire, se si può avere un'idea nei prossimi giorni, nella prossima settimana, più o meno di quanto è questo minor valore di entrata che il Comune ha dovuto sopportare o che sta sopportando.
Sì, è un lavoro, ripeto, che dovrà fare responsabile amministrativo e quindi sì, l'entità, io ho due voci grosse, ve le ho già dette prima, cioè comunque Nido marzo, aprile, maggio non ha pagato nessuno e quindi quello una parte, CDD uguale, cioè un mese non hanno pagato, una settimana a marzo, a maggio sarà solo una settimana perché riapriamo settimana prossima, quindi insomma c'è tutta una serie di valutazioni sicuramente da fare e poi soprattutto quello che stiamo aspettando sono le indicazioni chiare su cosa possiamo fare e dove li possiamo usare questi soldi, perché ad oggi cioè, quello che è la parte striminzita dell'articolo resta veramente generico e vago, quindi finché non hai delle indicazioni spero che non ci diano una ripartizione in percentuale, però può anche darsi che arrivi una roba di questo tipo. Quindi quando si parla di azioni sociali ci sta dentro tutto e il contrario di tutto, quindi sicuramente avere una fotografia su quanti sono le minori entrate interessa a tutti, ovviamente in primis a noi che stiamo amministrando. Poi è chiaro che vediamo qual è la fetta, diciamo, discrezionale che possiamo avere, perché questo non lo sappiamo ancora. Sì, consigliere Carboni.
Sì, per quanto riguarda le minori entrate voglio solo aggiungere che c'è ovviamente anche una mancanza di entrate a livello di oneri, per esempio, che praticamente immagino che siamo a zero. Se non siamo a zero poco ci manca, gli oneri derivanti dalle ristrutturazioni. Quindi questa cifra insomma arriverà, è in itinere e arriverà. Sui 548, al momento sono 548, hanno fatto richiesta alcune altre province di essere messe nelle zone rosse, quindi cioè, magari potrebbero anche diminuire, bisogna aspettare il decreto attuativo e in più c'è anche un altro articolo per le minori entrate, non c'è solo il 121, c'è anche il 113, quindi effettivamente in questo momento dobbiamo attendere i decreti attuativi, così come lo attendono i cittadini per altri bonus, allo stesso modo anche noi dobbiamo far questo, per cui queste risposte secondo me non arrivano nel giro di una settimana, ma probabilmente nel giro di un paio di mesi, anche tra il decreto attuativo e le... Ecco, no, era per chiarire la questione e aggiungere appunto anche la questione degli oneri, che cioè, rispetto all'occupazione del suolo pubblico quota 100 volte tanto, normalmente, in un'annata. Per cui tendiamo questo e poi ci confrontiamo.
Consigliere Ferrari.
Si accende. Sì, no, il discorso che faceva Roberto adesso degli oneri è una fotografia attuale che è reale, però c'è anche da dire che col decreto che è uscito la settimana scorsa c'è il 110% di detrazione fiscale che potrebbe far ripartire il tutto e quindi tutti i lavori che non sono stati fatti in questi tre mesi si potrebbero anche amplificare, quindi la fotografia reale ce l'avremo alla fine dell'anno, non tra due mesi, probabilmente capiremo bene entro la fine dell'anno. In più ci sono anche i 350.000 euro di Regione Lombardia che bisogna stanziare per lavori fattibili con progetti entro ottobre, che quelli esulano dai 548.000 euro. Quindi vedremo cosa si potrà fare. Ovviamente è tutto un vedremo, non c'è niente di certo. Però questi tempi secondo me si allungano entro la fine dell'anno. Poi...
Altri interventi? Mettiamo in votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Tirloni. Punto 4 dell'ordine del giorno, ratifica della delibera di giunta numero 46 del 18 aprile 2020 avente per oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, articolo 175,4 del TUEL, relaziona l'assessore Bertelli.
Dunque, questa variazione da sottoporre a ratifica è stata adottata dalla Giunta in data 18 aprile con atto numero 46 in relazione a necessità sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio. Si è quindi provveduto al fine di far fronte alle esigenze presentate dal responsabile del settore dei lavori pubblici e del responsabile del settore cimiteriale a finanziare interventi di spesa in conto capitale a seguito di assegnazione da parte del Ministero dell'Interno di un contributo di cui all'articolo 1 della legge 160 del 27/12/2019 pari ad euro 70.000 che verrà destinato alla manutenzione straordinaria della facciata del municipio e 170.000 euro da prevedere relativamente alla concessione di numero 3 cappelle gentilizie, somma destinata esclusivamente alla manutenzione straordinaria del cimitero. Questa variazione ha rivestito carattere d'urgenza al fine di poter attivare al più presto le attività dette, ritenute improcrastinabili proprio per consentire ai settori interessati la realizzazione degli interventi programmati e il rispetto dei termini temporali stabiliti per la rendicontazione per quanto riguarda il contributo del Ministero dell'Interno. Le variazioni sono analiticamente dettagliate nell'allegato A della delibera numero 46 e le stesse non alterano gli equilibri di bilancio previsti dal decreto legislativo 267 del 2000. Vi è il parere favorevole del revisore e concludo invitando il Consiglio a deliberare in merito.
Ringrazio l'assessore Bertelli per la relazione. Se ci sono interventi, consigliere Rava. Scusatemi. Consigliere Rava, così andiamo in ordine.
Allora, io volevo sapere qualche informazione. Noi abbiamo 70.000 euro che, vabbè, arrivano dal Ministero dell'Interno e 170.000 euro che è una previsione sulle alienazioni o è già alienazioni fatte?
Assessore Bertelli.
Allora, i 70.000, come abbiamo detto, sono certi, quelli arrivano. I 170 sono una previsione. C'è una stima da parte dell'ufficio tecnico di 170.000 euro per due cappelle. Molto probabilmente, aggiungendo anche la terza, supereremo questa somma. Però noi abbiamo messo 170.000 anche perché ovviamente il regolamento di polizia mortuaria prevede che chi retrocede la cappella ha diritto alla restituzione di un sesto del valore attuale, per cui i 170.000 saranno destinati, diciamo, alla manutenzione straordinaria, cioè quello è comunque è un vincolo che abbiamo.
Consigliere Pala.
Io, eccolo qua. No, ma prima probabilmente prima probabilmente abbiamo fatto contemporaneamente, quindi non perché intanto che vado a cercare la luce, che la vedo, passano quei 12 secondi a questo punto i 70.000 euro sono solo ed esclusivamente denaro che viene investito per la ristrutturazione del municipio, ho capito bene? La facciata del municipio, perché mi sembrava di aver capito che invece questi 70.000 euro c'erano e una parte dedicata alla facciata e una parte dedicata al cimitero. Ho capito bene? Ho capito male?
Assessore Bertelli.
No, sono 70.000 esclusivamente destinati alla facciata. e i 170 invece sono esclusivamente destinati alla manutenzione straordinaria del cimitero.
Perfetto. A che punto siamo con la ristrutturazione della facciata? Abbiamo già fatto bandi, abbiamo già iniziato i lavori, è già successo qualcosa?
Sì, parola all'assessore Ruggeri.
In effetti questa domanda è interessante perché dà aiuta anche a capire questa delibera di giunta, assunta per motivi di urgenza, rispetto alla variazione del bilancio che poi viene in effetti. Per quale motivo questa variazione al bilancio è stata assunta con urgenza? Per attivare subito le procedure. Per attivare subito le procedure perché ovviamente i lavori devono essere affidati entro il 15 settembre, per cui attenzione, i tempi di progettazione, i tempi di appalto e per cui i tempi di scelta del contraente e di assegnare i lavori erano molto limitati. Aggiungo anche che essendo una somma al di sotto dei 100.000 euro non viene inserita nel programma delle opere pubbliche. Ecco, per cui l'esigenza di dare urgenza a questi interventi è nata da queste motivazioni. Più in dettaglio sulla domanda che ha fatto il consigliere Pala, sì, si è fatta una procedura di evidenza pubblica laddove si è individuato un progettista, architetto, che supporterà l'ufficio tecnico nella progettazione di questo intervento. Per cui l'incarico è già stato assegnato, il progetto in itinere, i contatti con la sovrintendenza sono già stati presi e per cui diciamo che il percorso sta andando in questa direzione. Ecco, stesso discorso può valere anche sulla tematica del cimitero, perché con questa deliberazione si è potuto già attivare le procedure finalizzate all'alienazione di questo immobile, per cui anticipare i tempi il più possibile, dando per scontato che, come diceva l'assessore, vice sindaco, che questi finanziamenti sono poi finalizzati a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul cimitero.
Ci sono altri interventi? Consigliere Rava?
Allora, noi spendiamo 110.000 euro di manutenzione straordinaria del cimitero e 60.000 euro invece di altre spese in conto capitale che non riguardano il cimitero. Ma io mi chiedo, anche questa parte qui aveva urgenza di essere messa nella delibera di giunta? Perché? Per quale motivo?
Ti ha appena risposto l'assessore.
Centrato l'argomento sui 70.000.
Ecco, mi sembra che i 70.000 e anche sul cimitero, che aveva la finalità di attivare subito le procedure di alienazione, che ovviamente sono procedure di evidenza pubblica. Nel caso specifico le aste per poter vendere. Ecco, ha già risposto nell'intervento l'assessore Bertelli quando dice attenzione, questi soldi non sono tutti i soldi che entreranno, perché ci sono delle compensazioni a favore dei privati che ovviamente andranno a ridurre la parte disponibile che avrà il comune per intervenire per l'investimento.
Consigliere Rava?
Sì, infatti io volevo incentrarmi su questo, al di là che è evidente, se è stata la prima domanda, se è una previsione o erano già state vendute, è una previsione probabilmente molto vicino al reale, anche se è sempre una previsione, per cui non è come i 70.000 che sono certi. Però quello che, visto che noi spendiamo, rivengono dal cimitero 170.000 euro che potrebbero rivenire dal cimitero 170.000 euro, che non è cosa di tutti i giorni, nel senso che non tutti gli anni abbiamo queste entrate così consistenti. Si decide solamente di, questo lo decide la Giunta, di, perlomeno per quello che è scritto qui, di intervenire con investimenti sul cimitero solo per 110.000 euro e 60.000 euro su altre cose. Noi abbiamo costituito la commissione cimiteriale a fine aprile, cioè dopo che è stato addirittura deliberato di investire 110.000 euro sul cimitero e 60.000 euro su altre cose. Sul sito del comune risulta ancora appunto la commissione cimiteriale vecchia, per cui non è mai stata convocata, mentre invece 5 anni fa siamo stati più bravi, perché a novembre dell'anno delle elezioni la commissione c'era già. Secondo me la cosa più rilevante è che, al di là della variazione di urgenza, al di là del fatto che se vendiamo queste cappelle gentilizie o altre concessioni incassiamo 170.000 euro e va bene, cioè non mi sembra che ci sia un processo di condivisione, più che altro per capire quali sono le esigenze del cimitero con la minoranza, quali sono gli interventi possibili, anche perché, visto che poi dopo il cimitero necessita di interventi spesso urgenti, nel momento in cui si deve intervenire, se ci prepariamo prima, si evitano di fare delibere veloci o di urgenza, e si ha un confronto con tutti su quelli che possono essere le esigenze che ognuno manifesta come per il proprio gruppo, come prioritari, piuttosto che, perché comunque una cosa è certa, che il cimitero ha sofferto tantissimo in questi decenni, non in questi anni, in questi decenni, perché è sempre andato un pochino meno, diciamo così, siamo intervenuti proprio sullo stretto indispensabile. Capire cosa fare e poi decidere di giunta, d'urgenza, di dire destiniamo solo 110.000 euro, dico solo 110.000 euro, rispetto a 170 che comunque provengono dal cimitero, è comunque un processo decisionale a cui, secondo me, l'opposizione dovrebbe partecipare, almeno come discussione. Poi chiaramente la maggioranza fa quello che vuole, però almeno la discussione ci dovrebbe essere.
Assessore Bertelli.
Sì, faccio una precisazione sul 110-60. Tra le stime che ha fatto l'ufficio tecnico, ovviamente 110 era la somma, diciamo, reale, quella che poi alla fine, dedotti le restituzioni, era quella che diventava disponibile per fare la manutenzione straordinaria. I 60.000 sono quelli invece destinati alla restituzione, come dicevo prima, del sesto ai privati che hanno retrocesso, e il servizio finanziario ha ritenuto di mettere su due capitoli diversi, ma non tanto perché ha ritenuto, ma perché è corretto che venga fatto in questo modo. Mentre per quanto riguarda il discorso della commissione cimiteriale, mi risulta che forse l'abbiamo anche davvero costituita tardi, ma forse mancavano dei nominativi. Sì, mancavano dei nominativi, non venivano comunicati, di conseguenza si era fatto un po' fatica. Però noi adesso abbiamo questa previsione di spesa, al momento 110, io spero che siano anche di più, perché le cappelle poi saranno 3, e di conseguenza noi convocheremo sicuramente la commissione cimiteriale e ci confronteremo su questi lavori da fare. Ce ne sono tanti, l'hai detto anche tu adesso, che ha bisogno di tutto questo cimitero, e decidere poi magari davvero qual è la priorità lo faremo magari insieme, senza nessun problema.
Sì, no, preciso tre cose, perché sennò si fa confusione su alcune questioni. I 60 non è che noi decidiamo di fare altro, ma è il regolamento che decide che gli dobbiamo dare un sesto ai proprietari che vendono, perché i proprietari che vendono chiaramente hanno delle spese, l'estumulazione ed eventualmente chi vuol far bruciare i resti, eccetera, sono tutte spese. Abbiamo stimato che su una cappella che abbiamo visto in giunta settimana scorsa, il privato ha una spesa pari a 9-10.000 euro, quindi è chiaro che un sesto del valore gli viene restituito, e questo è scritto nel regolamento. Sul tema della commissione, sicuramente mi scuso perché siamo arrivati tardi, ma ricordo che abbiamo dovuto fare la modifica al regolamento e abbiamo atteso un po', perché stavamo facendo la modifica completa attualmente è in corso la modifica completa di tutto il regolamento. Siccome abbiamo visto che stavamo arrivando lunghi, siamo andati in commissione regolamento solo per un articolo, che era quello che prevedeva la nomina, chiaramente, perché era stato modificato nel 2014, perché c'erano tre rappresentanti della minoranza, avevamo dato l'opportunità a tutti di entrare e ovviamente non avevamo all'epoca sbagliato, perché non avevamo messo un rappresentante per ogni gruppo consigliare di minoranza, ma avevamo messo il numero 3, quindi questa modifica ci è costata più di un mese, più i nomi, e purtroppo, hai ragione, siamo arrivati lunghi, mi dispiace. E sul tema dei lavori ci tengo a precisare che dopo 20 anni forse che non si mettevano mani, questa amministrazione con i 70 dello Stato più i 70 dello Stato più altri 25 ha rifatto il tetto di una campata pari a 165.000 euro, euro più euro meno, e questa cosa era stata portata in commissione cimiteriale e sappiamo benissimo che in quella commissione si era già preventivato che, appunto perché c'è una serie di lavori da fare, una delle priorità era continuare con il tetto, per due motivi. Primo, perché la sovrintendenza abbiamo già fatto il passaggio e quindi è sufficiente girargli il progetto di un altro pezzo di campata e non perdiamo tempo. E secondo, perché ci sono tratti di tetto dove piove e dove ci sta crollando il tetto addosso. Poi sono d'accordo con te che se dovessimo investire 3 milioni di euro, 2 milioni di euro, è giusto che ci sia un confronto all'interno della Commissione per capire quali sono o meno le priorità. E quindi questo sono d'accordissimo con te, però una cifra così, tra virgolette, irrisoria rispetto a quello che necessita il nostro cimitero, e ovviamente l'idea è di andare su un tema d'urgenza che è già ben noto alla Commissione precedente. Quindi non è che qua decidiamo secondo le esigenze. Sono d'accordo, ribadisco che il confronto ci deve essere quando c'è una spesa o un progetto che sia un progetto effettivamente di ampio respiro. Qua si fa una manutenzione che doveva essere una manutenzione ordinaria 20 anni fa ed è diventata straordinaria come in tante altre, in tanti altri immobili di proprietà comunale. Tutto qui. Sì, consigliere Tirloni.
Ok, che è stato deciso la ristrutturazione del tetto, che può essere tuttora prioritario, né? Non sto dicendo quello, però è stato deciso con la precedente commissione, quindi è passato del tempo da quella decisione, ovviamente. Ripeto, ad oggi può essere ancora prioritario, non me ne intendo, non sono, però magari prima di dire facciamo ancora quello, ci basiamo ancora su quella decisione, farei una sorta di ispezione, cercherei di capire se sono cambiate nel tempo le priorità e se ci sono altri problemi. Poi, se da quella verifica si ritorna a dire è il tetto che ha bisogno di priorità, va benissimo. Però magari prima di dire, visto che è stato deciso così, si fa così, visto che è passato del tempo, non un mese, farei una piccola rivalutazione. So che richiede tempo, so che richiede lavoro per gli uffici, però non vorrei poi dover trovare a rincorrere un problema che pur con una cifra irrisoria poteva essere risolto. E ripeto, il tetto capisco che sia importante, sicuramente magari ancora prioritario, però magari ci può essere un problema che è intervenuto poi.
Ti ringrazio per il consiglio, è chiaro che il tetto è una delle urgenze, ci sono gli ossari, c'è un N di lavori da fare e noi li abbiamo ben presenti perché siamo almeno due volte al mese a fare sopralluoghi al cimitero, proprio perché ci sono delle cose che vanno tenute monitorate. Se andate ogni tanto al cimitero, da anni ci sono degli ossari addirittura che sono chiusi al pubblico e quella diventa un'altra priorità importante, che se non è il tetto e l'ossario, poi c'è una necessità oggi di averli effettivamente, perché nel momento in cui si è arrivati nel 2014 e c'erano 7 loculi o 8 loculi a disposizione, oggi ce ne sono 60-70 perché abbiamo fatto un'operazione di non so quanti sono adesso, perché negli anni poi li abbiamo liberati e rivenduti. È chiaro che quando tu vai a liberare l'ossario diventa fondamentale, diventa prioritario, e quindi quella è un'altra priorità. Cioè, ovvio che, ribadisco, il tema sono sempre i finanziamenti che tu hai a disposizione. Se stiamo parlando di una cifra da 500.000 euro e dici rifacciamo tutto il tetto quando ci sono anche altre priorità, ma se è una cifra minima o scegli gli ossari o scegli il tetto o scegli di, non so, di rifare il viale o di tagliare le piante pericolose, ma uno è un intervento, sempre uno. Sulle piante si era discusso addirittura nel 2012 in una commissione cimiteriale di rivedere le piante, poi il processo è rimasto fermo perché era un intervento da 100.000 euro che la sovrintendenza ci ha ci sono messo, non so, dei mesi a dare del parere e alla fine non ci hanno fatto, cioè non ci aveva fatto toccare nulla, mi ricordo, c'era l'assessore Lodi all'epoca e quindi insomma non è così semplice. La procedura del tetto l'ho buttata lì perché è una cosa che abbiamo già fatto e che la sovrintendenza conosce, sa che materiali usiamo, sa come interveniamo e quindi facilita anche rifare l'ossario, magari ho 100.000 euro a marzo, però a marzo dell'anno prossimo devo ancora avere la risposta perché vuole sapere come li fai, che colore, che materiale, chi li fa, eccetera, eccetera. E quindi scegli anche in base alla rapidità dell'intervento che devi fare di fronte a due urgenze, ovviamente, non che... E quindi cioè, mi sembra che sia piuttosto, il quadro sia piuttosto chiaro, perché il cimitero, voglio dire, è lì da vedere, nella sua bellezza, nel suo splendore, ma nel suo decadimento, sono d'accordo con Roberto, che per tanti anni ce ne siamo dimenticati, questo lo sappiamo. Consigliere Carboni, scusa.
Sì, volevo aggiungere, oltre ai due interventi ovviamente di estrema urgenza che hanno citato sia il Vice Sindaco che il Sindaco, che concretamente si riunirà prima la Commissione Cimiteriale, di avere i 110.000 euro, quindi sicuramente, in modo molto concreto, sicuramente questo succederà.
Guardate, faccio intervenire il consigliere Pala.
Ah, cacchio, si è acceso. Allora, no, diciamo che all'interno di un percorso difficile che abbiamo vissuto in questi mesi, e quindi è corretto accettare il problema, credo che sia in ogni caso saggio che la Commissione Cimiteriale si riunisca. Poi che si riunisca prima del raggiungimento, va bene, però facciamolo, mi sembra corretto farlo. Poi al Vice Sindaco una domanda, perché mi sfugge qualcosa. Primo, i 170.000 euro in questo momento sono teorici, penso che verrà fatto un'asta, quindi non è detto che i 170.000 euro entrino, perché con l'aria che tira... se 4-5 mesi fa, prima del Covid, molti erano un pochino più, come posso dire, disposti a spendere, potrebbe anche non essere così. Seconda domanda, il sesto, che cosa vuol dire? Un sesto? Ma un sesto di 170 fa mica 60, un sesto di 170 fa 30, poi magari il sesto è un modo di dire, quindi se pensiamo a 170.000 euro, un sesto sono quasi 30.000 euro, quindi 170 meno 30, non 110. Mi sfugge qualcosa? Ci può stare?
Assessore Bertelli.
Dunque, queste sono le somme che a seguito di stima e di comunicazioni del servizio, del responsabile del servizio cimiteriale, sono state date al servizio finanziario. Molto probabilmente nei 60.000 che è la restituzione non ci saranno solo, come stai dicendo giustamente, il sesto, perché il sesto dei 170 ci dà qualcosa meno. Io non lo so se ci sono altre spese che devono essere indicate in questi 60.000, perché questo è un rapporto che è avvenuto tra i responsabili, perché sono valori di stima, di quantificazione che viene fatto da loro. Posso informarmi e fartelo sapere? No, no, certo, ci mancherebbe.
Consigliere Rava.
Sì, allora, mi sembra che il mio intervento proprio ha stimolato la voglia della Commissione Cimiteriale, nel senso che qui ne abbiamo fatta mezza stasera. Non era questo il mio intervento, nel senso che io non sto qui, non voglio assolutamente indicare quali sono le priorità del cimitero. Io dicevo semplicemente che non si può sempre lavorare con l'acqua alla gola. Convocare una commissione, istituire una commissione, convocarla, intanto informare, prima di tutto queste domande non le avremmo fatte perché sapremmo il sesto com'è e come non è. Secondo, io avevo capito che 170.000, ma giusto per capire cosa si sta approvando, 170.000, Anna, hai detto tu, che era il netto perché poi c'era il sesto da restituire. Se è poi, come è stato invece detto dopo dal sindaco, che i 60.000 sono il sesto, anche se poi è molto più di un sesto, come dice Tino, allora è un altro discorso. Per carità, basta capire esattamente le somme disponibili, perché a me interessa sapere su una variazione di bilancio in cui non c'è una commissione cimiteriale convocata, nessuno sa niente, comunque si mettono delle poste in bilancio pur di previsione, che non si sa se arriveranno, eccetera, eccetera, però almeno capire cosa si sta approvando, perché altrimenti, sinceramente, poi, ripeto, se questi 60.000 sono dovuti per contratto, per normativa o quello che è, e per cui da un punto di vista contabile bisogna appostare il lordo tra le entrate e la spesa tra le uscite, quindi il netto è 110, va bene, cioè basta saperlo, ma giusto perché invece io avevo capito il contrario dal tuo primo intervento, tu mi avevi detto no, abbiamo messo solo 170 perché comunque pensiamo di venderne 3, però gli uffici sono stati prudenti, quindi quello era già il netto, avevo capito io. Non è che, perché qui non c'è scritto altre spese in conto capitale finanziate con alienazioni, concessioni cimiteriali, scritto così vuol dire che noi facciamo una spesa in conto capitale, poi dopo... Non so i termini esatti perché sono stati presi così dal responsabile finanziario, potrebbe essere il sesto piuttosto che un'altra cosa, io ho chiesto questo, però almeno capire cosa stiamo approvando mi sembra il minimo. E poi convochiamo la commissione cimiteriale, perché l'importante è far passare le informazioni, non decidere qui quale intervento fare al cimitero adesso.
Assessore Bertelli.
Dunque, noi non stiamo assolutamente decidendo adesso che intervento faremo al cimitero, anche perché io credo che la politica comunque deciderà e anche in funzione dei pareri dei tecnici, perché saranno i tecnici che ci diranno è prioritario il tetto rispetto agli ossari. Come assessore al cimitero vorrei fare più di quello che sicuramente sarà possibile, diciamo, in questi anni. Però ovviamente il confronto non mancherà, comunque noi non stiamo decidendo nulla adesso, cioè noi come vedi il capitolo è destinato alla manutenzione straordinaria del cimitero, non ti dice rifacimento tetti, rifacimento ossari, è una cosa ancora tutta da decidere e non la decideremo da soli.
Consigliere Carboni.
Chiudo dicendo solo che questa previsione, se poi 60 saranno 40, è chiaro che andrà tutto comunque sul risanamento conservativo quanto vincolato il nostro bel cimitero, anziché manutenzione straordinaria, al risanamento conservativo del nostro cimitero. Speriamo tutti che i 60 siano magari in meno, se è una previsione.
Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione, favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Pala, astenuti? Astenuto il consigliere Tirloni e astenuto il consigliere Rava. Quinto punto all'ordine del giorno, rinegoziazione per l'anno 2020 per i prestiti concessi al Comune di Soresina dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. adesione. Relaziona l'assessore Bertelli.
Come si sa, l'equilibrio del bilancio è sottoposto in questo periodo di emergenza sanitaria a fortissime sollecitazioni che l'ufficio ragioneria deve continuamente tenere in considerazione, consistenti principalmente in minori entrate e maggiori spese necessarie per il contrasto diretto al virus, ovvero per mitigare gli effetti economici e sociali del virus sulle famiglie, sulle imprese e sui contribuenti. Proprio per questi motivi gli enti locali sono alla ricerca di maggiori entrate alternative, ovvero risparmi di spesa. In particolare la circolare 1300 del 23 aprile 2020 emanata dalla Cassa Depositi e Prestiti viene incontro ai comuni dando la possibilità di rinegoziare i mutui in essere. La nota positiva è che i risparmi derivanti da questa rinegoziazione potranno fino al 2023 essere utilizzati senza vincolo di destinazione, per cui potranno finanziare sia spese correnti che investimenti e anche per ristorare i comuni dalle minori entrate. Dal 2024 invece le economie derivanti dai minori pagamenti annui delle quote di capitale dei mutui dovranno essere destinate esclusivamente alle spese di investimento o alla riduzione del debito in essere. I mutui oggetto di rinegoziazione devono essere mutui ordinari a tasso fisso o variabile, con totale oneri di ammortamento a carico dell'ente beneficiario, in ammortamento dal 1 gennaio del 2020 e con un debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000 e con scadenza successiva al 31/12/2020. Questa rinegoziazione andrà a modificare per le singole poste debitorie sia la durata residua che il tasso di interesse. I mutui interessati alla rinegoziazione sono 5, i quali avrebbero avuto scadenza naturale tra il 2028 e il 2035 e che a seguito di questa operazione andranno a scadere il 31/12 del 2043. Da questa operazione di rinegoziazione l'ente disporrà di maggiori risorse finanziarie per l'anno 2020 pari a 70.130,60. Questi risparmi di spesa verranno utilizzati per far fronte agli oneri gestionali derivanti dall'emergenza Covid-19 e alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio 2020 entro il prossimo 31 luglio 2020. Sulla proposta di rinegoziazione vi è il parere favorevole del revisore dei conti. Concludo invitando a voler deliberare in merito.
Ci sono interventi? Consigliere Rava.
Allora, pagare i debiti è una cosa che peserà sui bilanci futuri, perché questo non è un risparmio. L'importante è essere consapevoli di questa cosa, è che adesso riduciamo le uscite per poi averne fino al 2043. Quindi sostanzialmente, posto che per i tassi che ci sono potrebbe forse essere non troppo pesante, però è comunque un impegno complessivamente finanziario più gravoso per il comune. Qui è stato detto che al punto 11 della proposta di delibera di utilizzare risparmi di spesa alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per l'annualità 2020, che è quello che ha detto l'anno prima. Ecco, però gli stessi risparmi noi li avremo per il 2021, li avremo per il 2022 e li avremo via via sempre minori in rapporto alla scadenza originaria dei mutui. Dopodiché ne avremo sempre peggiori, o meglio, avremo maggiori uscite, perché quello che non abbiamo rimborsato prima lo rimborseremo dopo. Nel frattempo ci fanno pagare anche gli interessi, perché comunque l'equivalenza finanziaria non è che paghiamo gli stessi interessi ma in un tempo più lungo. Noi paghiamo gli stessi interessi equivalenti finanziari come valore netto attuale delle somme. Per cui su questa rinegoziazione, che è sicuramente un aspetto positivo per il bilancio, nel senso che consente delle spese in più, certamente per il 2020 e forse per il 2021 dovremo far fronte sicuramente a delle consistenti riduzioni di entrate, o comunque forse delle significative riduzioni di entrate se non interverrà lo Stato a coprirle, però bisogna essere molto molto rigorosi sulla spesa futura, perché, e sui mutui futuri che faremo, perché tutti questi mutui, e poi li metteremo, diciamo così, sulle spalle di quelli che ci saranno nel 2043, fortunati loro per certi versi, un po' meno per i mutui che si troveranno a pagare. Quindi noi ci asterremo, perché non è una cosa negativa, però potrebbe essere molto negativo come si spenderanno e come si faranno ulteriori mutui, perché noi aggiungeremo uscite future a quello che è, diciamo così, il nostro piano finanziario.
Altri interventi? Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Pala, astenuto il consigliere Tirloni e astenuto il consigliere Ferrari. Chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità, quindi un'altra votazione. Favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Tirloni, astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Ferrari e astenuto il consigliere Pala. Allora, il punto 6 e il punto 7, visto che devono essere fatti contestuali, li discutiamo insieme e poi andiamo a votarli uno per uno. Stiamo parlando dell'approvazione della prima modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020 e la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, articolo 175,4 del TUEL. Relaziona l'assessore Bertelli.
Allora, nel presentare questa proposta di deliberazione si ritiene utile ricordare che questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 29 febbraio 2020, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge. Si è verificata la necessità di apportare al bilancio di previsione, per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio stesso, delle variazioni al fine di adeguare la disponibilità di alcuni capitoli di entrate ed uscite e di istituirne di nuovi, per l'adeguamento degli stessi alla effettiva necessità, come da richieste pervenute dai responsabili di servizio, nonché dalla necessità di contabilizzare in bilancio l'assegnazione di fondi previsti dal decreto Cura Italia DL18 del 2020 e dalla legge regionale numero 9 del 4 maggio 2020 per far fronte a delle spese straordinarie che l'ente è tenuto a sostenere a causa dell'emergenza sanitaria in corso e al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa come analiticamente dettagliate nell'allegato A alla proposta di delibera. In sintesi, le variazioni proposte riguardano: sul fronte delle entrate della spesa viene allocato un contributo regionale per investimenti per un importo di 350.000 euro, concesso appunto con delibera del 4 maggio dalla Regione Lombardia e destinati alla ripresa economica, che saranno destinati alla riqualificazione urbana del centro. Vi è poi un contributo statale di 44.152,26 ai sensi del DM 16/4/2020, che finanzia spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, ambienti e mezzi. Un ulteriore contributo straordinario, ai sensi sempre del DM del 16 aprile, di 4.195,77 per la Polizia Locale, che è destinato al finanziamento dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale direttamente impegnato per esigenze del contenimento del contagio da Covid-19, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. È stato istituito un capitolo, sia in entrata che in uscita, per un importo presunto di 110.000 euro, per la riqualificazione del cortile interno della scuola primaria mediante sponsorizzazione e a breve sarà attivata una procedura di evidenza pubblica per individuare il contraente. È stato poi istituito un nuovo capitolo denominato Emergenza Covid per un importo di 2.500 euro mediante riduzione del capitolo dei servizi sociali relativo ad assegni al personale. Per effetto delle variazioni proposte, il bilancio di previsione 2020-22 presenta un pareggio finanziario di competenza con le seguenti risultanze finali. E per il bilancio 2020 i 9.677.007,13, per il bilancio 2021 8.506.310,17, per il 22 8.461.310,17. Si conclude questa relazione dando atto che con questa variazione viene variato il piano esecutivo di gestione e il documento unico di programmazione e viene integrato dalle suddette variazioni. Alla data odierna non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e da finanziare, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e sulla presente proposta di deliberazione è stato assunto il parere favorevole del revisore dei conti per quanto riguarda la correttezza contabile dell'atto in data 22 maggio 2020. Si invita pertanto il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
Ringrazio l'assessore per questa relazione. e ovviamente nella relazione sono state già menzionate le opere che sono andate a modificare il triennale, quindi per qualsiasi domanda l'assessore di riferimento è l'assessore Ruggeri. Apriamo agli interventi. Consigliere Rava.
Allora, l'assessore Ruggeri, visto che io adesso sono interessato al piano. Noi adesso abbiamo un piano che prevede un investimento di 1.020.000 euro, o forse 50.000, perché non riesco a vedere bene, 20.000 euro forse, per la rigenerazione urbana di Piazza Marconi. Questo ha una priorità massima. Poi ha una priorità massima il cortile, quello della scuola che citava Anna, e poi ha una priorità massima il circuito di riscaldamento, i cui investimenti però sono sicuramente inferiori. E su questo e il finanziamento degli investimenti noi abbiamo nel primo anno, cioè quest'anno, 820.000 euro, di cui ci sono 40.000 capitali privati, 140.000 stanziamenti di bilancio, trasferimenti 100.000, di immobili 100.000 e altra tipologia 540.000. Ma l'altra tipologia volevo sapere cos'è, prima di tutto.
Assessore Ruggeri.
Ok. No, mi è venuto da sorridere perché ho dovuto chiederlo anch'io agli uffici, nel senso che queste schede ovviamente le predispongono agli uffici e devo capire, essendo loro tecnicamente diciamo gli operatori esecutivi di come collocano queste cifre, occorreva capire in effetti cosa vuol dire queste 540.000. Nei 540.000 sono stati collocati i 350.000 euro che riguardano, chiamiamo, la legge regionale 9, ok? Sono 80.000 che riguardano l'intervento a carico di ASPM all'interno dell'intervento di teleriscaldamento, nel senso che questa somma è a carico di, per 40.000 euro è del privato e 80.000 euro è a carico di SPM, 80.000 SPM, e 110.000 euro è la previsione per quanto riguarda l'intervento per la sistemazione del cortile, che dovrebbe essere, o meglio, che a carico dello sponsor, però attenzione, per legge deve trovare comunque una manifestazione contabile nel bilancio, per cui essendo comunque opera superiore ai 100.000 euro e comunque dovendo necessariamente trovare una manifestazione contabile nel bilancio, ecco, è stata collocata all'interno di questa dicitura, chiamiamola alta tipologia.
Allora, posso? Bene, quindi noi utilizziamo i 350.000 euro che sono appunto quelli della variazione di bilancio per la rigenerazione urbana e li mettiamo tutti su Piazza Marconi e complessivamente facciamo un intervento da 1.050.000 euro. Ma questo intervento qui di rigenerazione, come progetto, cioè come, visto che è significativo l'importo, chi me lo vuole spiegare, per piacere?
Assessore Ruggeri.
È chiaro che può sembrare un tecnicismo il mio, ma non lo è. Diciamo che è un tecnicismo con sensibilità politica, mi spiego meglio. Questa amministrazione ovviamente all'interno del suo programma elettorale aveva delle strategie e nelle strategie c'era la riqualificazione del centro storico. Ecco, noi adesso abbiamo superato la fase della strategia, all'interno di un ciclo di Deming e siamo nella fase di programmazione. Ok? Per cui noi siamo sulla programmazione, nel senso che destiniamo delle risorse che abbiamo a disposizione all'interno di questo obiettivo politico-amministrativo. Come dire, è chiaro che il tema della realizzazione parte da domani, nel momento in cui nella programmazione, negli strumenti di programmazione viene acquisita la strategia dell'amministrazione, ovviamente iniziano tutte quelle procedure finalizzate a dare concretezza a questa programmazione. Noi in questo momento siamo nella fase di programmazione. È chiaro che non voglio fare il tecnico tutto fino in fondo, però è chiaro che non si parte da zero perché è metabolizzato all'interno di questo ente tutta una serie di necessità legate alla rigenerazione del centro storico e ovviamente si partirà di lì coi tecnici per cercare di capire quali sono i percorsi per raggiungere questo obiettivo. Mi sembra importante puntualizzare alcune cose. La prima cosa sono i tempi. Ecco, attenzione, riteniamo che comunque la realizzazione di questi interventi possono essere fatti per step. Ecco, il primo intervento era già previsto in sede di bilancio di previsione, perché in effetti se noi avessimo discusso queste cose in sede di bilancio, probabilmente questa variazione sarebbe più, come dire, già metabolizzata. Non avendone parlato in sede di bilancio, è chiaro che questo momento può essere considerato un momento importante. Perché laddove nel programma delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione già ovviamente questa programmazione di riqualificazione del centro era già esistente ed era finanziata con altre modalità che, attenzione, non sono state in questo momento escluse, però queste modalità hanno subito necessariamente dei problemi o delle problematiche o delle dilazioni di tempo legate ovviamente alla crisi del coronavirus. Cito un esempio: parte di questo intervento era per esempio finanziato con l'alienazione di Piazza Risorgimento. È chiaro che questo intervento di alienazione necessariamente in questi mesi ha subito un arresto. Ecco, per citare. Però dall'altra parte la possibilità di finanziare, di poter utilizzare questi finanziamenti e questo finanziamento anche dei tempi precisi in cui devono essere assegnati i lavori entro il 31 di ottobre, ecco, io credo che tutte queste componenti adesso sono oggetto di analisi dei tecnici che ovviamente saranno interessati a formulare delle proposte operative finalizzate a raggiungere l'obiettivo che l'amministrazione si è posta. Ecco, per quello che, come dire, entrare nel dettaglio a questo punto credo che sia quantomeno poco serio dal punto di vista amministrativo. Ecco, questo volevo puntualizzare. Ecco, mi limito qua e so poi magari non so se c'era da aggiungere queste cose.
Solo si è spento, secondo me è la Bertelli che mi sabota. Noi parliamo di un investimento di 1 milione abbondante. Bene.
Assessore Ruggeri.
No, in effetti c'è stato un passaggio in cui ho detto non si parte da zero, nel senso che all'interno di questo ente c'è già questa problematica è stata metabolizzata, chiaramente deve essere attualizzata con la situazione attuale, capire gli step o gli stralci attraverso i quali può essere realizzato il progetto complessivo e questo è il lavoro che si sta impostando. Voglio essere più concreto sulle cose che ho detto. C'è già stato ovviamente un concorso idee fatto anni fa per quanto riguarda tutta la problematica del centro. Esiste già un progetto preliminare già commissionato e agli atti del comune, per cui già proprietario, il comune è già proprietario, e per cui in questo caso tratta di capire l'attualità di questo progetto e come poterlo utilizzare all'interno di questo processo. Ecco, questo è il lavoro che si sta facendo. È chiaro che rispondendo in modo più dettagliato a quello che diceva il consigliere Pala, le cifre, le somme messe a disposizione, come dire, sono credibili, abbastanza credibili, con riferimento ovviamente ai progetti preliminari e i preventivi che furono fatti a suo tempo.
Consigliere Rava?
Sì, allora, secondo me, al di là dell'addizione utilizzata nel piano qui del programma triennale dell'intervento da 1.020.000 euro che si vuole fare su Piazza Marconi, cioè, secondo me quello che manca tra la strategia e la programmazione, c'è sempre un piano di mezzo, perché se io ho una strategia, ho chi programma, ma non ho un piano, rischio di spendere soldi inutilmente. Magari con tutti i progetti piccoli, validi, ma se manca il piano, e secondo me, per quello che capisco io, in questo momento non c'è un piano. Quindi io ritorno a quello che dicevo prima. Se si vuole avere un piano, che sia un piano di rigenerazione urbana, e quindi che sicuramente non terminerà Diego sul suo mandato, perché la rigenerazione urbana occorrono lustri per poterla fare e concretamente valutare, secondo me è fondamentale la condivisione dei progetti, dei piani, di quello che vuole essere la rigenerazione urbana con tutto il Consiglio Comunale. Non dimentichiamoci che voi siete partiti, Diego, siete partiti con facendo scegliere le lampade ai soresinesi. Cioè, adesso lo dico per dire che da un estremo si passa, di non passare all'altro, perché in questo momento di emergenza, che porterà sicuramente delle conseguenze socio-economiche, deve comportare anche delle conseguenze urbanistiche, perché semplicemente se io devo dislocare dei bar piuttosto che degli altri esercizi, se io ho lo spazio davanti dove possono, diciamo, sfogarsi, io posso avere un'economia che magari sta in piedi. Se la riduco, non ce l'ho. Quindi, secondo me, il piano voi non ce l'avevate prima, ci stavate pensando, e adesso bisogna ripensarci ancora, ripensarci di più, ancor più di prima. Peraltro, se veramente non si vuole fare l'errore fatto con le amministrazioni precedenti, che non c'è stata assoluta condivisione, perché chi arriva dopo riparte da zero, come avete fatto voi, attenzione, questo è un procedimento che sicuramente è inefficiente, se non inefficace. Poi dopo uno può farlo perché ha voglia di farlo, però sicuramente inefficiente. Per cui, secondo me, presentare le cose così, posto che bisogna buttare lì dei numeri perché arrivano le risorse, bisogna fare dei bilanci, intanto le scriviamo e poi vediamo cosa fare, certamente non può evidenziare un'idea. Perché l'idea in questo programma piano triennale non c'è, perché appunto, ma per carità, non è detto che doveva per forza esserci oggi, per carità, non sto dicendo questo, però l'idea qui non c'è, manca il piano, perché noi stiamo alla programmazione, la programmazione degli uffici, che programmano quello che vogliono loro allora. La politica non decide niente, ma attenzione, non la politica della maggioranza voi, perché voi credete di poter decidere, ma le esigenze che ci saranno un domani, la cittadinanza si apprezzerà quello che fate voi, lo apprezzerà anche in funzione del contributo che c'è stato dell'opposizione. E non solo quello che farete voi, perché quello che farete voi, attenzione, deve essere condiviso se veramente Soresina vuole avere una rigenerazione urbana, perché prima di avere la rigenerazione urbana, Soresina ha bisogno di una rigenerazione sociale e politica.
Mi limito.
Sì.
Mi limito a una brevissima replica per quanto riguarda la mia competenza, perché chiaramente il problema che ha sollevato Rava, il consigliere Rava, è un discorso molto più complesso e di ampio livello politico. Quello che si vuole dire o che io voglio dire, ribadire il concetto iniziale con cui ho presentato questa deliberazione, per cui è una trasformazione di programmazione all'interno di una strategia che era già patrimonio di questa amministrazione, e questo è un passaggio tecnicamente corretto anche dal punto di vista amministrativo. Ecco, che mi sento di aggiungere è che le preoccupazioni che ha sollevato il consigliere Rava sono preoccupazioni presenti, sono preoccupazioni che questa maggioranza ha, che ci sia la necessità di avere una pianificazione, un master plan, avere una strategia di ampio respiro, questa amministrazione ce l'ha ben presente, così come ha ben presente la necessità di attivare meccanismi di partecipazione nel momento in cui saranno ritenuti necessari, e questi percorsi sono ben chiari dal punto di vista politico-amministrativo e sicuramente, secondo me, saranno rispettati. Attenzione, quando il legislatore ha dato delle competenze separando nettamente la funzione di indirizzo e controllo del Consiglio e la funzione deliberativa per quanto riguarda i progetti esecutivi di opere pubbliche alla Giunta, aveva disposto in questo senso, in questa separazione assoluta, attenzione, di queste competenze, evitando di sovrapposizione, perché era diventato sterile il confronto politico fine a se stesso, che non era utile alla comunità, ma era finalizzato solamente a dei conflitti sterili che paralizzavano gli enti. Non voglio dire che è questo caso, però ecco, la struttura del nostro ordinamento è in questo senso, perché queste erano le patologie. Sicuramente queste patologie le escludiamo nei vostri confronti, perché sono sicuro che il confronto non potrà che essere costruttivo da questo punto di vista. Però, ripeto, queste preoccupazioni, le preoccupazioni che ha sollevato il consigliere Rava, sono anche le preoccupazioni di questa maggioranza. Per cui penso che da questo punto di vista non sarà disatteso.
Ci sono altri interventi? Consigliere Rava.
Sì, fa sempre piacere sentirlo. Nei primi 5 anni dell'amministrazione di Diego l'ho sentito personalmente in modo molto flebile. In questo primo scorcio di amministrazione, per niente, nonostante buona volontà. Questo non vuol dire che è passata l'emergenza, che comunque anche durante l'emergenza, perché siamo tuttora in emergenza e noi non usciremo dall'emergenza domani, ma progressivamente forse ce ne tireremo fuori se tutto andrà bene, bisogna comunque attivare determinati processi e determinate azioni, perché giustamente, come ricorda l'assessore, c'è una netta divisione, e peraltro giustamente la Giunta e la maggioranza può operare autonomamente, e la richiesta di collaborazione può essere chiesta, può essere accolta, ma sta nelle mani principalmente dell'amministrazione, quello che ho sempre detto a Diego, cioè che si chieda la collaborazione o si apra la collaborazione, perché poi alla fine uno non chiede e non dà niente, nel senso offre, almeno questo lo penso io, che si offra la collaborazione e ci si apre la collaborazione, è una cosa che chiaramente non può venire da chi comanda. Da chi, scusate, non può venire che da chi comanda.
Interventi? Consigliere Carboni?
Allora, questo primo stralcio di 350.000 euro deriva dal piano Marshall della Regione Lombardia. Questo piano Marshall è sicuramente urgente, ma è anche immediato. Cioè chiede un inizio dei lavori entro il 31 ottobre di quest'anno. È chiaro che avessimo messo questi 350.000 euro sull'asfaltatura delle strade, non avremmo avuto alcun tipo di problema per poter iniziare e condividere la cosa, ma questo primo stralcio deve essere per forza attuato con un progetto preliminare che c'è già da 12 anni, cioè sono stati spesi soldi, tempo, prima per un concorso di idee, poi per un progetto preliminare che credo conosciamo tutti. Sarà attualizzato, ma quello è il punto di partenza. E vabbè, è stato pensato, fatto, ecco, noi cerchiamo e stiamo riuscendo a iniziarlo. Però questo primo stralcio deve essere iniziato per il 31 ottobre, per cui non c'è tempo. Dobbiamo correre per poter utilizzare i 350.000 euro che la Regione Lombardia ci dà.
Consigliere Rava?
Ecco, no, io queste sono cose che non sopporto. Cioè, non c'è tempo, allora cominciamo a parlarne prima. C'è qualcuno convocati prima, se si vuole veramente parlare di portare avanti un progetto vecchio di 12 anni fa? Il mio professore di amministrazione pubbliche diceva, Elio Borgonovi, quindi non uno qualunque, diceva, a volte nell'amministrazione pubblica si risparmiano un mucchio dei soldi. Perché? Per la lentezza delle decisioni, dei processi decisionali. Perché si scopre che dopo 12 anni una cosa non serve più. E quindi aver rallentato quell'investimento, diceva nell'aula dove faceva lezione, ha fatto risparmiare dei soldi. Quindi un atteggiamento del genere, secondo me, è inaccettabile dopo le premesse che ha fatto l'assessore Ruggeri, perché non vuol dire niente, cioè vuol dire noi dobbiamo per forza fare qualcosa, ma allora io vi dico facciamo una cosa che serve, facciamo le strade, al limite l'anno prossimo con i soldi delle strade faremo un progetto diverso, ragionato e che servirà alla comunità per i prossimi 20 anni o 30 anni, questo è quello che penso io, perché ragionare così per emergenze ci porta solo a fare, sì, fare delle spese, ma che piano Marshall è? Se io devo fare un piano Marshall, devo farlo sulle infrastrutture, devo farlo su un qualcosa che serve, devo farlo su una rigenerazione che mi cambia l'aspetto del paese. E quindi a quel punto lì, non lo so, mi fa fare qualcosa di diverso, mi ottengo dei risultati diversi. Secondo me, questa cosa qui, io non so adesso, una cosa vecchia di 12 anni fa, come verrà attualizzata e meno, ma io non voglio dire neanche, è come il cimitero, adesso non siamo qui per parlare cosa fare delle... Però, secondo me, nel momento in cui si parte e si parla di una cosa del genere, io devo decidere se approvare o meno questa cosa, perché noi stiamo deliberando su questo, che è il piano delle opere triennali. Ruggeri mi dice, sì, ci abbiamo messo lì Piazza Marconi 1.050.000, va bene, però non è detto che cambiamo. Adesso vediamo, questo era il punto di partenza fino a ieri, che era, diciamo, l'inerzia dell'amministrazione che stava portando lì, si potrebbe anche rivedere. Benissimo, se c'è già un'urgenza, avete già deciso, o comunque così si finisce, allora è inutile, io voto contro, neanche mi astengo, perché adesso io potrei dire mi astengo perché non so cosa si fa, non voto né contro né a favore, perché non so cosa si fa, io questo ho capito, quindi pregiudizialmente cosa devo dire? È un documento che serve per il bilancio, non è ancora stato deciso niente, alle parole di Ruggeri, mi astengo. Cioè potrei anche votare contrario, tanto voi lo approvate, il risultato della delibera è sempre uguale, è sempre lo stesso, però come atteggiamento mio io dico mi astengo, cosa devo dire? Certo che se poi dopo alla fine, no aspetta, però è già lì, è già pronto perché dobbiamo partire, non c'è un'altra cosa da fare, caspita, ma non si possono prendere decisioni così. Questo è quello che salta fuori, è registrato su, non deve essere così. Carboni, correggi, perché tu devi dire che invece adesso il piano che è stato fatto, ma no, ma perché è sbagliato, perché si dà una brutta impressione, secondo me è una pessima impressione. Perché quello che capisco io, allora io voto contro. Vabbè, tanto dobbiamo fare quelle cose di corsa perché abbiamo i soldi, allora dobbiamo spenderli. Da cittadino cosa dico? No, investiamo bene le nostre risorse che abbiamo. Questo è quello che capisco io, Scusate.
No, chiedo la parola, sarò velocissimo. Consigliere Rava, ascolti, cioè voti a favore. Voti a favore. Cioè, faccio un atto di fede, non sono soldi buttati. Il discorso che ho fatto io. Non va in contraddizione con quello che diceva, che ha detto il consigliere Carboni. Io ho detto, c'è una strategia, la strategia adesso diventa programmazione. È vero che la programmazione è condizionata da alcune cose, però attenzione, all'interno di un master plan e quei discorsi che giustamente abbiamo fatto e ci crediamo perché non siamo qua, credo che abbiamo anche un minimo di esperienza su come, dico tutti, non sto parlando di me, per capire come fare al meglio queste cose, è chiaro che probabilmente lavorando sui progetti già esistenti che sono patrimonio dell'amministrazione, sono stati pagati e che io dico probabilmente sono metabilizzati e cose acquisite per quanto riguarda il Comune di Soresina. È chiaro che le scelte di tipo strategico, attualizzabile, eccetera, saranno oggetto di situazioni più complesse che però secondo me non incidono su questo primo step che avremmo intenzione di mettere in cantiere. Ecco, perché, come dire, questo step è già metabolizzato da questa comunità e finisco con degli esempi. Quando in una realtà da 30 anni si dice che deve essere fatta una scuola materna, la scuola materna si fa perché è stata metabolizzata e l'ultima amministrazione che c'è prende atto comunque di questa esigenza che la comunità sente da 30 anni ed è ancora attuale ovviamente, e così come altri esempi che non sto qua a dire. Ecco, volevo un po' anche sdrammatizzare un po' quell'intervento qua, ecco, sdrammatizzarlo nel senso politico-amministrativo che non si vuole emarginare le opposizioni o comunque non si vuole eliminare la dialettica su problematiche estremamente complesse come sono queste. Come ho detto nel primo intervento, la valutazione dell'amministrazione sarà fatta in modo molto responsabile, anche con meccanismi di partecipazione, non solamente con il coinvolgimento delle minoranze.
Consigliere Pala.
Allora, mi scuso, perché fino a un certo punto ero perfettamente in sintonia. Poi purtroppo sono uscito dalla sintonia. Sono abbastanza d'accordo con quello che dice il consigliere Rava, nella misura in cui la cosa più sbagliata possibile sarebbe quella di prendere atto di un'affermazione, l'ultima venuta, che siccome dobbiamo fare qualcosa per ottobre, allora facciamo e prendiamo un progetto che è stato preparato, portato avanti, discusso e ci siamo tenuti correttamente nel cassetto per tanti anni e magari è in parte o per niente o per tutto ancora attuale. Prima di questa affermazione seguivo perfettamente perché ero all'interno di un percorso, c'era una progettazione, non c'era ancora un progetto concreto, ma c'erano delle linee guida a cui potersi attaccare piuttosto che no. Allora, faccio solo una domanda. È vero, noi dovremmo investire dei denari entro ottobre, perché questo è quello che è previsto. Ma c'erano anche altre cose che potevano essere attuali e già previste. L'intervento dei lavori relativi al cimitero erano già un progetto in essere
già, anche se non visto recentemente dalla Commissione, ma su cui c'era stato un pensiero recente, intendo, non di tanti anni fa, che poteva essere portato avanti. C'era anche, c'è sempre un problema relativo alle scuole, che è sicuramente un bisogno attuale e forse più recente di quanto non sia quel progetto storico vecchio che dovremmo portare avanti per forza. Quindi aiutatemi a capire perché, lo ripeto, se mi fermo a prima avrei votato a favore, mi sembra corretto, c'è un percorso, ci sono degli investimenti, li facciamo perché c'è una parte di un progetto da tenere viva, un progetto che deve essere riattualizzato, ma di cui prendiamo una cosa da portare avanti, e dico va bene, posso astenermi, che non vuol dire votare contro, posso votare a favore. Se invece il percorso successivo, che mi sembra sia passato, è quello di no, dobbiamo farlo per forza, perché sennò perdiamo il finanziamento, allora dico no, fermiamoci, allora spendiamoli in altro modo, ci sono altre cose da fare più attuali e di cui già ci sono dei progetti attualizzabili e su cui non abbiamo la possibilità di sbagliare, come quella di invece si potrebbe fare portando avanti una Roma che è vetusta, non sappiamo se è prospetticamente attuale e non sappiamo neanche se poi vale nella misura in cui, essendo cambiato il momento storico, il momento sociale, il momento economico, magari dovremmo metterci un pochino più di tempo per rivederla, capendo la necessità che questi soldi dobbiamo investirli, ma non investiamoli come viene viene soltanto perché se non li perdiamo. Quindi, per cortesia, mi sono trovato confuso. Quindi, a questo punto riconsidero quello che era il nostro pensiero. Mi dispiace, non è colpa mia, ma è colpa della discussione.
Allora, cerco di essere chiaro, magari anche se non sono tecnico, ma cerco di fare chiarezza più che altro politica, perché intanto ribadisco quello che ho già ribadito in 5 anni, la collaborazione deve avvenire tra le parti, se c'è sempre un atteggiamento come quello dell'intervento di Rava, difficilmente si diventa collaborativi, credo che non serva sicuramente, serve discutere, ma gridare, visto che c'è già il microfono, sicuramente non serve. Allora, il progetto vetusto, che è un progetto del 2008, che è costato soldi, è nel nostro ufficio da almeno 6-7 mesi. Ok? In questo progetto è stato accolto qualcosa che noi, sul quale noi si stava già lavorando, ma qualcuno di voi è andato sul giornale, che riguarda l'area milanese, dicendo ma consigliamo all'amministrazione di comprare l'area milanese, noi siamo in trattativa da un anno. Ok? Si stava cercando di lavorare chiaramente a step, perché il primo finanziamento doveva arrivare con altre modalità. Arrivato questo finanziamento da 350.000 euro, abbiamo accelerato i tempi. Quindi non è che noi stiamo facendo qualcosa, siccome vogliamo fare qualcosa per forza dobbiamo fare quello. È un ragionamento che si sta portando avanti da tempo, tant'è che lo ha detto l'assessore Ruggeri in prima battuta, cioè il caposaldo di questa amministrazione era la riqualificazione del centro, che sicuramente cuba un milione e mezzo, quello che è. Qua stiamo parlando di un primo stralcio, ok, che non riguarda la piazza Garibaldi, che ha necessità non solo di un confronto tra le parti, ma anche confronto con le categorie economiche, e cito appunto lo spazio per i dehors, i bar, la viabilità, c'è tutta una serie di cose che chiaramente non ci eroghiamo di dover scegliere senza confrontarci con tutte le parti, perché chiaramente, a meno che quello che possiamo fare senza confrontarci è tenere la piazza com'è, tiriamo sul pavimento vecchio, rimettiamo quello nuovo e la cosa non ci confrontiamo con nessuno. Non è questo l'intento, quello sarà uno step successivo. Stiamo parlando di una riqualificazione di quest'area, comprendendo anche l'area milanese, e non voglio entrare nel dettaglio perché mi sembra, come ha detto Ruggeri prima, prematuro, visto che non c'è ancora il progetto completo, che si sposa con i 70.000 euro, 80, 100, quelli che saranno, per la facciata del comune, regalando alla comunità uno spazio riqualificato con dei parcheggi nuovi che poi si possono togliere da là e poi ragionare su una riqualificazione di una piazza, mantenendo tutti i parcheggi e quindi ne avremo in più, togliendoli tutti, mantenendoli la metà, ma è un ragionamento in itinere che si stava facendo e che si è accelerato grazie fortunatamente a questo contributo regionale ed abbiamo avuto, devo dire anche la fortuna di riprendere questo benedetto progetto e poterci anche lavorare, visto che abbiamo 3 persone nuove in ufficio, abbiamo l'ingegner Carboni che oltre ad essere consigliere ha anche delle competenze riguardo alla riqualificazione e quindi da domani, fatta questa delibera, ci sarà un percorso che porterà alla progettazione vera e propria, che verrà condivisa con tutti voi, arrivando a ottobre ad affidare questi benedetti lavori di un primo stralcio. Poi sono d'accordo con Rava che bisogna vederlo nella complessità, ma nella complessità lo stiamo già valutando, cioè non è che ogni volta che qua, io ho 5 anni che ogni volta che facciamo qualcosa indirettamente o direttamente mi sento dare dello sprovveduto o dell'incompetente. E questa cosa qua non lo so fino a quando dovrà durare, probabilmente durerà fino al 2024 quando finirò il mio mandato e non mi vedrà più nessuno all'interno dell'amministrazione comunale. Però io credo che stiamo prendendo un progetto, ripeto, che è patrimonio di questo comune, frutto di un lavoro e di una scelta che all'epoca era una scelta futuristica, oggi chiaramente va rivista nella sua complessità, ma abbiamo una base di partenza per poter usufruire di questi soldi che sono arrivati inaspettatamente. Se no questo progetto lo avremmo portato avanti finanziandolo in un altro modo. Tutto qui. Cioè non è che stiamo facendo, siccome abbiamo i soldi, facciamo quello. Cioè questo non è sicuramente il concetto che stiamo portando avanti. Assolutamente. Il problema è che giustamente ci dovevamo convocare, io forse non so se tu hai perso di vista gli ultimi 90 giorni, dove avevamo la testa e che cosa abbiamo costruito a Soresina, perché non è che si costruisce tutto dal niente, Annalisa lo sa il lavoro che è stato fatto, siamo stati in contatto e mi sembra che questo periodo, diciamo così, eravamo concentrati e comunque sicuramente l'ultimo pensiero era quello di trovarci per parlare di alcune questioni. Perché purtroppo non abbiamo avuto il tempo, non abbiamo avuto la possibilità, non avevamo neanche la modalità, perché comunque sia eravamo veramente impegnati su altri fronti. Quindi fossimo in un periodo dove dici eravamo tutti tranquilli, non ci avete neanche chiamato, non ci avete fatto nulla, cavoli veniamo da 90 giorni di super emergenza e sono d'accordo con te che l'emergenza non finirà, che ci saranno nuovi bisogni, ci saranno nuove cose, infatti i suggerimenti che sono arrivati via mail con la mozione chiaramente li stiamo tenendo in considerazione, credo di non essere sicuramente, di non siamo sicuramente degli sprovveduti. Poi, chiaro, ci sono scelte diverse, sono scelte tecnico-politiche diverse, ovvio ci si confronta, se non si trova la quadra, come dici tu, c'è una maggioranza, c'è una minoranza, però io non escludo mai il confronto a priori e ci sono tanti, tanti modi e tante modalità per poterci confrontare, che non è sicuramente oggi perché si sta votando un'altra cosa. Però siccome è emersa questa roba qui, che sembra quasi che ci siamo svegliati la mattina, ci sono piovuti 350.000 euro, allora abbiamo tirato fuori dal cassetto un progetto, non è così. Non è così, il percorso è ragionato, ragionato perché è la prima cosa che questa amministrazione si è prefissata di fare, la prima cosa, e spero di poterla fare, se non la continuerò, perché non riusciremo a fare la parte che ci interessa, mi auguro che ci sia qualcuno, come il sottoscritto, che riprende un progetto approvato preliminare dal centrodestra nel 2008 e cerchi di rivalutare quello che le persone nel 2008 hanno scelto e hanno speso dei soldi pubblici per poterlo fare. Io non sto facendo una roba nuova da ancora 20.000 euro, perché quel progetto lì è costato 12.000 euro, non è che è costato bruscolini. Quindi stiamo cercando di recuperare quello che secondo noi è patrimonio del comune. E boh, non lo so, non mi sembra che sia una critica così, poi vetusto, non lo so, io lo faccio dire ai tecnici, lo faccio dire a uno che sa di urbanistica, senza nulla togliere, per carità, le tue competenze, però voglio dire, ho un architetto, due architetti assunti, ho un ingegnere che comunque si intende di urbanistica, cioè parlare di vetusto senza aver visto un minimo stralcio di nulla, onestamente mi sembra un po' prematuro, quindi quando ci sarà l'occasione, se dirai che è vetusto, mi dirai che è vetusto, però stiamo tenendo in considerazione diversi suggerimenti che sono stati fatti partendo da una base di partenza, perché se no chiaramente avremmo dovuto fare un progetto ex novo che durava n tempo, intanto trovavamo i finanziamenti e forse il primo stralcio l'avremmo fatto nel 2023, d'accordissimo con te. Stiamo cercando anche altre forme di finanziamento per cercare poi di fare altri step, probabilmente saranno 3 o 4 gli step e sui 3-4 step ci sarà sicuramente un confronto, che non sarà un confronto però di no, io voglio fare tutto diverso, si parte da una partenza e si fa un ragionamento, chiaramente, se no vabbè è inutile che poi ci sia una maggioranza e una minoranza, il confronto ci deve essere su delle questioni sicuramente che possono essere dettagli o che possono non sicuramente sulle idee o sulla situazione. Non mi pare che qui, quando è stata rivoluzionata la viabilità di Soresina 10 anni fa, ci sia mai stato un confronto con le minoranze. Ci si è svegliati alla mattina con i cartelli girati e la cosa è finita perché ho deciso così. Allora io non voglio fare così, cerco di lavorare a step e cerco di farlo con coscienza. Questo è quello che io mi sento di dire a tutti voi. Poi, per carità, se volete votare contro, se mancherebbe, votate contro, è lecito, ma non che passi l'idea che qua ci siamo svegliati alla mattina con 350.000 euro in tasca e abbiamo deciso di fare la prima cosa che ci capitava, perché non è così. Sì, consigliere Rava?
No, non sono d'accordo, non sono d'accordo per questo motivo. Perché io qui non sto discutendo assolutamente nessun progetto, e l'ho specificato prima, come non stavo discutendo di quale intervento fare nel cimitero, a me non interessa discutere sulla vetustà presunta o effettiva di un progetto che è vecchio di 12 anni. Quello che è sicuramente vero è che di 12 anni qui dentro non c'è nessuno che c'era 12 anni fa. Quindi hanno deciso altre teste, se fossi. Ma ricordatevi che voi avete fatto una causa all'SPM perché hanno portato avanti un progetto, peraltro della vostra porta politica, che riguardava una centrale di cogenerazione. I soldi spesi per i progetti vecchi non valgono niente. Se sono stati spesi 12.000 euro per un progetto, può essere che abbia una valenza, però sicuramente è una spesa. Non è che perché sono stati spesi allora bisogna recuperarlo. Certo. Io guardo quello che c'è prima di buttarlo via, ci mancherebbe altro, questo sicuramente. L'intervento sull'intervento di Carboni, perché mi trova completamente in disaccordo e secondo me, per come si è espresso, tant'è che io gli ho detto cambia la tua espressione, sconfessa tutto quello che ha detto Ruggeri in termini pratici. Poi un'altra cosa, io ho detto, la cosa fondamentale che ho detto è che tra la strategia e la programmazione c'è il piano. Un'opposizione può intervenire solo a livello di piano, perché le strategie non possono che essere della maggioranza. Tutt'al più l'opposizione potrebbe condividere gli stessi interessi della maggioranza e quindi le stesse strategie. Però attenzione, nel momento in cui si interviene nel momento in cui c'è un piano complessivo di rigenerazione urbana, che a me sembra che in questo momento, più di prima e sicuramente più di 12 anni fa, anche perché sono cambiate le esigenze a prescindere dal coronavirus, ci dovrebbe essere. È quello che sto dicendo io, e non sul singolo intervento di Piazza Marconi, ma su un intervento complessivo che non dovrebbe coinvolgere chiaramente solo le opposizioni, ma dovrebbe coinvolgere chiaramente i commercianti, le varie associazioni, tutti quelli che la cittadinanza tutta. Questo è il processo che ci aspettiamo. Ma entrare nel merito durante la fase di programmazione, quando oramai semplicemente dire, io per quello che intendo io la programmazione, è quasi esclusivamente un intervento tecnico, cioè l'opposizione non è che deve decidere se il porfido è meglio delle piastre, è meglio del gres piuttosto che un'altra cosa, perché quello sarà una decisione del progetto finale, che il progetto finale, la realizzazione non muta quella che è la strategia, ma non muta neanche il piano, perché poi è operativamente, la programmazione si fa a livello operativo su quello che poi dopo è la soluzione specifica del momento, che magari in un momento si può fare, in un altro momento no, e quindi si decide anche con urgenza questa cosa. Se io devo essere interessato come opposizione e come cittadinanza che posso rappresentare, io vorrei essere interessato nel momento, forse della strategia, nel momento in cui si vuole condividere una strategia, ma sicuramente della pianificazione, ma perché una pianificazione è, vuol dire strutturare un territorio, strutturare una città che servirà per sempre. Il discorso della viabilità, se tu mi dici che 10 anni fa ti sei svegliato con la viabilità al contrario, io non c'ero e se è stato fatto senza dire niente a nessuno, non è un problema, cioè voglio dire, non rileva adesso. Non rileva adesso questa cosa. Io quello che stavo dicendo, io ho seguito, ero d'accordo con l'intervento che ha fatto Ruggeri, per quello che ha fatto. Dopodiché c'è stato un intervento che non solo io l'ho capito così, perché anche Tino l'ha capito in questa maniera, tant'è che io mi è sembrato quasi, non dire offensivo del Consiglio, però un approccio sbagliato, una conclusione meglio sbagliata delle premesse. Ecco, io dico solo questo, poi dopo l'ho interpretato così, tant'è che ho detto, correggiamo le parole, perché, ripeto, cioè perché poi alla fine, anche quello che dici tu, c'è comunque un qualcosa che si porterà avanti. Quando sarà il momento di come realizzarlo, allora interverremo noi, ma se in quel momento lì del come realizzarlo sarà già troppo tardi, perché come lo vogliamo realizzare? Già come è stato programmato, già come è stato pianificato. Cioè, è quello che intendo dire. Cioè, cosa interessa a noi, ripeto, quando io ho detto, ho fatto l'esempio delle luci che avete fatto scegliere ai cittadini se metterle di un modo o in un altro, era per dire un paradosso che non si deve, che quello cosa che interesse ha, da un punto di vista anche di maggioranza e di opposizione? Nulla, perché è una cosa, come dire, quasi di gusto, non è una decisione che invece può coinvolgere un'amministrazione e quindi una maggioranza, un'opposizione e quindi una rigenerazione anche urbana, il fatto che uno dice mettiamo tutte luci a LED e invece delle luci che ci sono alogene. Quello è una cosa diversa. Quello, allora uno dice benissimo, facciamolo in questo modo, una strategia dell'amministrazione è dire benissimo, portiamoci sulle luci a LED, quella è la mia strategia. La pianificazione, come arrivarci? Ci arriviamo con la SPM, ci arriviamo con un mutuo, ci arriviamo con questo finanziamento, metteremo a carico dei cittadini futuri questi oneri e l'opposizione interviene in quel momento lì. Poi dopo cosa intervengo sulla realizzazione? Se le facciamo rotonde o quadrate? È quello che intendo dire io, è quello che ho detto, è per questo motivo che se noi arriviamo alla fine impellente in quel momento che bisogna spendere i soldi a tutti i costi, lì non c'è nessun intervento e nessuna decisione, che sia voto contro, che voto a favore, ma non ha nessun significato, perché se volevo dire qualcosa e potevo dare un contributo, lo potevo dare ben prima, non alla fine. È questo che intendevo dire io, che per quello che ho capito io, con Ruggeri, lui pur parlando di programmazione, io ho inteso una pianificazione ancora, un momento di pianificazione, che secondo me, il momento di pianificazione, siccome non abbiamo le risorse, il piano Marshall è inadeguato, soprattutto per Soresina, perché con 350.000 non ci facciamo un piano Marshall. Allora, possono essere tantissime risorse per la regione, però non è un piano Marshall che può far ripartire Soresina 350.000 euro sicuramente, però 350.000 euro che arrivano dalla regione con altri soldi che arrivano da altre parti, facendo degli interventi coordinati sull'intera città, si può pensare di fare una rigenerazione urbana che in questo caso vuol dire pianificarla. Questo è quello che dico io, che ha un senso a quel punto lì, non una cosa di 12 anni fa, che a me non interessa che sia del centrodestra o centrosinistra o di chi l'ha proposta. Io dico solo che è una cosa di una generazione, forse due fa. È questo che intendo dire io, che invece noi dovremmo capirlo noi cosa fare, noi che siamo qui peraltro responsabili degli investimenti, prendendoci le nostre responsabilità. Non quello che è stato programmato al tempo, per me quello che è stato programmato al tempo sono soldi spesi, punto. Poi dopo può essere utile? Forse sì, forse no. Dipende, vediamo cosa serve. E in questa pianificazione che interessa, perché io non posso, non so se mi sono spiegato, non posso pensare come opposizione di condizionare la vostra strategia. Perché se voi pensate a una certa idea di Soresina, è chiaro che quell'idea di Soresina ci deve essere, la vostra, non è che ve la dobbiamo dare noi. Certamente però nell'ambito della vostra idea, in cui privilegerete più una cosa piuttosto che un'altra, però c'è una pianificazione che si può fare comune, perché ci sono dei servizi che sono in modo innegabile comuni e che hanno una valenza a prescindere dall'amministrazione. Questo è quello che intendevo dire io. Ecco, e che avevo parlato tranquillamente e mi era piaciuto l'intervento di Ruggeri, non solo a me, a quanto ho capito. Poi dopo, forse c'è stata un'espressione che è stata interpretata male, però per quello che io posso solo giudicare le parole che riesco a capire. Ecco. Scusate.
Assessore Ruggeri.
Scusate, solamente 15 secondi e poi mi taccio, perché in effetti però bisogna fare secondo me una sintesi. A parte le parole guardiamo i fatti, guardiamo le carte. Nel programma delle opere pubbliche allegato al bilancio, che è stato approvato con la modalità che tutti conosciamo, esisteva già un intervento di riqualificazione urbana. Ecco, l'ha accennato prima il sindaco, per cui questa cosa non è partita adesso, era già nella programmazione di questa amministrazione. L'altro aspetto importante, lo ripeto, dico, ok, da questa programmazione da domani si comincia a lavorare. Poi è chiaro che non ci troveremo d'accordo sul discorso che diceva Rava, sulla logica della pianificazione del master plan, perché io faccio un passaggio ovviamente di maggioranza. Il passaggio di maggioranza è questa. All'interno di questo piano, che però necessariamente sarà un piano strategico e necessariamente dovrà essere condiviso, abbiamo parlato anche di meccanismi di partecipazione laddove c'è la necessità, è chiaro che la maggioranza, nel caso specifico la Giunta, si assume delle responsabilità a fronte di decisioni che ritiene, come dire, indispensabili o comunque sicuramente da fare per questa città. Ecco, questa sicuramente è vero, questa è una valutazione della maggioranza che farà la Giunta. Però nel momento in cui questo percorso è un percorso che durerà, ovviamente, e interesserà la città anche su logiche molto più strategiche di questo primo stralcio, è chiaro che all'interno di questo percorso, come adesso il sindaco, è chiaro che non potrà che non essere condiviso con la città, ma proprio perché la città lo deve sentire suo e sulle sue esigenze. Sarebbe estremamente velleitario che una riqualificazione urbana fatta nel 2020 cade con un meccanismo di top down da un'amministrazione sulla città. Ecco, era questo che volevo dire. Ecco, volevo puntualizzare questi aspetti che secondo me sicuramente abbiamo delle visioni diverse per quanto riguarda i percorsi da questo punto di vista, però per quanto riguarda l'interesse pubblico e collettivo, secondo me siamo d'accordo, perché non può essere che quello, insomma. E sono finito veramente.
Ci sono altri interventi? Andiamo in votazione. Favorevoli? Scusate, dobbiamo votare prima il punto 6, che è l'approvazione della prima modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020. Quindi il punto 6 va votato. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni. Astenuti? Astenuto il consigliere Ferrari, astenuto il consigliere Pala. Vi chiedo cortesemente la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni. Astenuti consigliere Ferrari e consigliere Pala. Il punto 7 lo poniamo in votazione, la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020. Favorevoli? Contrari? Contrari consigliere Rava e consigliere Tirloni, astenuti consigliere Ferrari e consigliere Pala. Anche qui cortesemente vi chiedo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari consigliere Rava, contrari consigliere Tirloni, astenuti consigliere Pala e consigliere Ferrari. Ultimo punto all'ordine del giorno, esame della mozione presentata dai consiglieri comunali Tirroni Analisa e Roberto Rava Valentino di Siamo Soresina in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, coronavirus, e alla sospensione degli adempimenti e dei termini di versamenti relativi a tributi ed entrate direttamente gestiti dal Comune di Soresina. Chi dei due la presenta? Presenta consigliere Rava.
Sì, allora questa mozione è stata presentata perché ha seguito appunto la delibera, quella che era la numero 42 della Giunta, in cui si erano sospesi i tributi comunali e quindi mi era sembrata che ci fosse una volontà dell'amministrazione di agire in questo senso, anche se poi all'atto pratico non aveva avuto effetti da un punto di vista delle imposte che sono state scelte. Ecco, nella... Quindi, cosa ho scritto? Io ho scritto che, vista la delibera della Giunta Comunale, che di fatto ha deliberato solo la proroga al 36 dei termini di scadenza relativi agli atti di accertamento esecutivi per imposte, tasse e tributi di competenza comunale, perché poi è quello l'unico effetto vero che c'è stato concreto nel rinvio, io ho chiesto che di impegnare il sindaco a prorogare i termini di versamento di tutti i tributi comunali di prossima scadenza, comunque qui ho proposto non prima della data del 15 settembre 2020, e che per i versamenti sospesi sia prevista la nuova scadenza, la possibilità per i contribuenti di pagare quanto dovuto anche in un appropriato numero di rate. Qui per appropriato numero di rate dipende da che cosa? Dalle disponibilità di bilancio, perché se ovviamente dobbiamo incassare entro il 2020 io non potevo indicare, posto che come detto non lo sapete neanche voi dove andremo a finire con le entrate, però anche a maggior ragione non posso saperlo anch'io, quindi un appropriato numero di rate. A ridurre la Tari delle imprese almeno proporzionalmente al periodo di mancato esercizio da parte delle imprese delle loro attività economiche, a seguito della loro sospensione forzata o in ragione delle limitazioni derivate dalla crisi, incaricando la partecipata SPM di individuare e misurare la riduzione della produzione di rifiuti da parte delle imprese interessate e quindi del minor costo di gestione e smaltimento degli stessi rifiuti al fine della corretta definizione del piano economico e finanziario, quindi della determinazione della tariffa della Tari e di quella corrispettiva nel caso da applicare. Poi, a portare in Consiglio Comunale per l'approvazione un nuovo regolamento Tari, opportunamente emendato, qualora fosse necessario ad escludere dalla soggezione al tributo per il periodo effettivo in corso tutte quelle imprese che hanno dovuto sospendere l'esercizio della propria attività, anche parzialmente nei locali e nelle aree normalmente utilizzate, ad esempio i pubblici esercizi delle attività ricettive e quelli della somministrazione alimenti e bevande. Poi, a riparametrizzare, qualora necessario, le rette di frequenza relative ai servizi socioeducativi comunali che dovrebbero essere pagate dagli utenti in base ai giorni di effettivo utilizzo del servizio, quindi a presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione una variazione al bilancio d'esercizio 2020-2022 in grado di coprire le minori entrate derivanti dai suddetti servizi, e poi a valutare in relazione alle disponibilità di bilancio di prorogare nei medesimi termini le scadenze di versamento di tutti i tributi comunali anche alle famiglie, oltre alla sospensione dei termini di pagamento delle tariffe relative alle entrate extratributarie e patrimoniali di competenza comunale nei termini sopra indicati per le imprese. Allora, a fronte di questa mozione, nella logica e nello spirito di collaborazione, mi sarei aspettato un intervento del sindaco sul giornale magari più conciliante, nel senso che, leggo il virgolettato di Diego, la mozione è inadeguata a livello di tempistiche e a livello tecnico, annullare le tasse è fantapolitica. Allora, se uno vuole fare una discussione non parte così, poi dopo il giornalista avrà equivocato, avrà preso solo le parole peggiori, non lo so. Poi, sull'esclusione dai tributi le categorie più colpite, Varani sbarra la strada, assolutamente. Un conto è avanzare richieste che già si sa non potranno essere esaudite, un conto è formulare proposte per individuare soluzioni concrete. Allora, Posto che, secondo me, questa mozione, e adesso la spiego meglio perché probabilmente non è stata capita. No, non cominciare così perché nessuno ti ha detto che sei stupido e nessuno dice che non ci sono. No, scusa un attimo, perché secondo me invece, ecco, dopo rispondimi tu, perché secondo me le cose vanno dette per quelle che sono. Innanzitutto non ho detto assolutamente di annullare le tasse, perché la proroga di tutti i termini di versamento dei tributi comunali di prossima scadenza non è un annullare le tasse, tant'è vero che questa cosa non comporta necessariamente una variazione di bilancio, potrebbe comportare una variazione della cassa che chiaramente potremmo andare in sofferenza e quindi, però questa cosa qui io non lo so, io come è stato lo slancio di prorogare delle imposte che non c'erano, secondo me forse era meglio prorogare qualcosa che pagano i cittadini. Ridurre la tariffa delle imprese almeno proporzionalmente al mancato esercizio, secondo me questa è una questione di giustizia. Il nostro regolamento Tari non consente alle attività sospese di non pagare la Tari e altri regolamenti invece lo consentono. Però attenzione, la Tari cos'è? La Tari è una tassa a cui il comune non ci deve guadagnare niente, perché c'è un costo del servizio, che poi questo servizio viene stabilito con determinati criteri e viene ripartito. In questo momento di crisi, che sente sicuramente di più chi ha chiuso, di chi ha tenuto aperto, riparametrare in funzione al fatto che un'impresa è stata chiusa non di sua volontà, ma perché c'è stato un provvedimento legislativo che gli ha detto di chiudere, può essere, secondo me, sicuramente una cosa da valutare. Certamente per me è anche una cosa di giustizia. Poi dopo uno può dire, quello che non paga un'impresa dovrà ricadere sulle altre, potrebbe darsi che il comune faccia uno sforzo, intervenga lui per una parte, ci possono essere situazioni intermedie, ci possono essere tante cose, si possono scegliere, però certamente in questa emergenza c'è chi è stato più sfortunato e chi è stato meno sfortunato. Nel momento in cui io devo salvare delle imprese, io cosa cerco di fare? Cerco di tenere in piedi le più sfortunate, se hanno la possibilità di comunque di andare avanti. Per cui in questo caso io non ho detto assolutamente di annullare niente. Peraltro, indicando la partecipata SPM Servizi Ambientali di individuare e misurare la riduzione della produzione dei rifiuti, per questo motivo, perché comunque noi paghiamo lo smaltimento di rifiuti. Per cui se paghiamo meno di servizio smaltimento, quello può essere effettivamente un risparmio che consente una riduzione dei costi, del costo complessivo della gestione dei rifiuti, che a quel punto, se ci fosse un po' di intervento del comune, un po' di intervento di riduzione dei costi, un po' magari lo spalmiamo anche sugli altri in modo che non sia troppo gravoso, forse riusciamo a essere efficaci per quelle situazioni che purtroppo hanno dovuto chiudere e si sono trovati con ricavi a zero e che sono stati più sfortunati degli altri, ma per un motivo molto semplice, perché facevano un tipo di attività anziché un'altra. E questo non è una colpa, questo è quello che ho scritto io. Poi, apportare in consiglio comunale un nuovo regolamento Tari, perché qualora non fosse possibile, che è quello che dicevo.
Cioè non è che la devi presentare due volte, l'hai già letta, perché sennò è il doppio del tempo. No, l'abbiamo letta, cioè se tu ti basi su quello che scrivono sui giornali, io la politica non la faccio sui giornali, mi fanno chiacchierare 10 minuti, estrapolano due frasi e tu credi a quello che c'è scritto sui giornali. L'hai già presentata la mozione, cioè la stai ripresentando, adesso ti faccio finire, però basta, cioè se no stiamo qua 2 ore a sentire botta e risposta tue e siamo a posto. Scusami la scortesia, però l'hai già letta, la stai ripetendo per l'ennesima volta, finisci.
No, veramente io mi sto spiegando. Perché non so se tutti hanno colto, io voglio che si colga questo aspetto. Posto che comunque se il giornalista scrive qualcosa di sbagliato, c'è il telefono, uno dice guarda Roberto, ho detto delle cose che non sono vere. Ma giusto per dire, perché poi dopo comunque non è importante. Però giusto per essere chiari, perché qui non è che io ho presentato una mozione per mettere in difficoltà una maggioranza o perché non si possono fare le cose. Poi, a ripatrimizzare qualora necessario le rette di frequenza relative ai servizi socioeducativi è una cosa che ha fatto per esempio il Comune di Crema, che ha fatto pagare determinati mesi solo per la quota utilizzata in quel momento lì. Secondo me questo, a prescindere che poi dopo certi servizi comunali hanno dovuto chiudere per forza, però secondo me quella è una questione di giustizia, perché lì comunque non sto dando un servizio. A quel punto lì se lo terrà in carico il comune, la spesa, perché se il cittadino il servizio non l'ha avuto, non è perché, ecco. E poi a valutare in relazione alla disponibilità di bilancio di prorogare anche le scadenze anche per le famiglie, perché quando abbiamo scritto questa cosa il 6 aprile, principalmente il problema era sulle imprese e io su quello che mi sono voluto concentrare. Per cui non si tratta assolutamente di annullare le tasse, ma si tratta di provvedimenti che poi l'ARERA peraltro ha fatto una deliberazione apposta in cui ha dato delle indicazioni precise anche di riduzione delle tariffe, che poi dopo questa cosa ci stia più o meno in piedi, però sicuramente da un punto di vista delle imprese, perché attenzione, qui i problemi sono due, perché l'ARERA ha dato due indicazioni, una per le imprese e una invece per le famiglie. Per le famiglie effettivamente, per come è il sistema, dovrebbe intervenire lo Stato a coprire quello che è la mancata entrata se si vuole ridurre la tariffa. Per quello che riguarda invece le imprese è indicato che ci sono quattro tipologie di imprese e che i comuni dovrebbero intervenire in funzione di quello che l'ente territorialmente competente provvede a individuare i giorni di chiusura, che è quello che avevo scritto sulla mia richiesta, perché è giusto che l'ente, la SPM, individui e possa dire il tale esercizio pubblico è rimasto chiuso per un mese, per 40 giorni, per 50 giorni, è giusto fargli io non so chi sono, ma è giusto fargli pagare una tassa rifiuti su dei rifiuti che non ha prodotto? Secondo me no. Peraltro poi ci sono state, l'ARERA ha ripartito le attività in quattro gruppi e addirittura utenze che non sono state costrette alla chiusura, che i comuni, dice l'ARERA, consiglia l'ARERA, che siano i comuni a poter valutare riduzioni tariffarie, purché proporzionate ai minori quantitativi di rifiuti, perché comunque hanno prodotto meno rifiuti. Cioè io non vedo perché si parte, posto che le tariffe, appunto il piano della TARI ancora non c'è e quindi non è stato fatto, però certo se non abbiamo fatto neanche una misurazione è anche più difficile poi dopo individuare quelle situazioni che meriterebbero più attenzione. Ecco, per cui mi spiace che sia stato interpretato così, posto che quando noi stavamo, almeno per come è stato scritto sul giornale, d'altronde noi cosa possiamo fare? Noi possiamo fare solo delle proposte, non mi sembra che questa proposta sia stata, come dire, utilizzata in modo strumentale, è stata una proposta, come dire, giusta, corretta, di stimolo, tant'è che poi dopo anche il governo è dovuto intervenire, in parte rifonderà i comuni fortunatamente delle mancate entrate per quanto riguarda quello che ha voluto togliere, però ci sono ancora degli spazi in cui bisognerebbe agire, per esempio sulla COSAP non c'è stata nessuna riduzione da parte dello Stato per i mesi di marzo e aprile, per cui lì bisognerebbe pensare se effettivamente è giusto agire in un certo modo nei confronti di, perché probabilmente in una situazione normale il regolamento TARI ci poteva stare anche sul fatto che le sospensioni delle attività disposte non per volontà dell'esercente ma per una volontà, diciamo così, come in questo caso, dell'autorità, fino a ieri serviva poco avere forse una norma del genere. Adesso magari serve. Ecco, quindi su queste cose qui bisognerebbe poter lavorare un attimino più con più previsione, prepararsi prima, che così quando servono si possono utilizzare. Ecco, questo è quello che volevo dire io.
Allora, ti ringrazio per la spiegazione. No, ti voglio ricordare, siccome non l'ho mai applicato al regolamento, ma hai 10 minuti per presentare la mozione, non mezz'ora. E dispiace doverlo ricordare, perché comunque è già tardi per tutti, e ribadisco che la prima lettura era già più che sufficiente senza avere anche l'interpretazione. Detto questo, nella tua presentazione hai detto, non lo so nemmeno io quante saranno le entrate del comune, però contestualmente mi fai una mozione dove mi chiedi di ridurre le tasse. Il mio fatto di aver detto che era inopportuna è perché il periodo era inopportuno, il periodo. Eravamo concentrati a gestire un'emergenza e mi sembrava il periodo, non che fosse inopportuna la mozione, ma che fosse il periodo inopportuno. Detto questo, al giornalista è stata detta una serie di cose, io non l'ho neanche letto il giornale, me lo stai riportando tu, perché ero impegnato a gestire l'emergenza Covid e non avevo tempo di leggere il giornale e quindi non sapevo nemmeno che cosa aveva scritto, me lo stai dicendo tu adesso, mi dispiace che sia stato riportato quello che è stato riportato, perché chiaramente non ho assolutamente detto out e quelle cose che sono citate nel giornale, ho detto semplicemente che senza lo Stato che ci avrebbe dato una mano sarebbe stato difficile comunque fare delle riduzioni eccetera, perché già non avevamo entrate, che mi sembra anche un senso logico. Detto questo, lascio la parola al vice sindaco Bertelli che risponde alla mozione. Grazie.
Ecco, prima di iniziare mi sento di dire che questa risposta alla mozione arrivata il 6 di aprile l'avrò rifatta 20 volte, proprio perché siamo in una situazione dove tutti i giorni cambia, siamo in evoluzione e tutti i giorni cambiano le norme, cambiano le indicazioni. E prima di entrare nei dettagli tecnici formulati dal servizio finanziario, da cui si evince la non sostenibilità giuridica di alcune delle proposte indicate nella mozione e pertanto della non accettabilità della stessa dalla maggioranza consigliare, si ritiene importante formulare alcune considerazioni di tipo politico. Si considera opportuno, ancor prima dal punto di vista istituzionale che politico, che in una fase di crisi epocale, tale quella rappresentata da questa pandemia, non si cerchi visibilità politica di parte, laddove è fondamentale far percepire alla comunità la compattezza del Comune anche nei suoi organi di rappresentanza politica. In questo senso era stato molto apprezzato l'atteggiamento tenuto dalle minoranze in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, così come del resto la disponibilità manifestata dalla maggioranza e poi attuata dal Sindaco di condividere le azioni amministrative finalizzate a ridurre nel limite del possibile le criticità e non solo i drammi individuali che la comunità sta vivendo. È normale che tutto ciò che si può fare in questo senso non può che essere fatto e sarà fatto. Questa è la nostra missione, siamo qui per questo. Non sarà certo la necessità di rivendicare primogeniture o visibilità che condizionerà il nostro agire amministrativo, che non potrà che essere orientato nelle direzioni sopra indicate. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, alla luce del quadro normativo attuale, si intendono fornire i seguenti chiarimenti. Per quanto riguarda il primo punto della mozione, si precisa che l'organo esecutivo del Comune di Soresina, con proprio atto deliberativo 42 del 31/3, ha disposto la proroga dei termini di pagamento con scadenza dal 1 marzo 2020 al 30 giugno delle imposte, tasse e tributi comunali al 31 luglio e la proroga al 30 giugno nei termini di scadenza relativi agli atti di accertamento esecutivi per imposte, tasse e tributi sempre di competenza comunale, IMU, TASI e TARI, esplicitando in tal senso la volontà di venire incontro alla cittadinanza, consapevole della situazione straordinaria che si è venuta a creare sul territorio nazionale a causa del diffondersi del rischio sanitario connesso all'insorgenza patologie derivanti da agenti virali e da Covid-19. Questo stato di emergenza che è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri con un proprio atto del 31 gennaio e fino al 31 luglio. Per quanto concerne la rateizzazione del debito nei confronti dell'ente, le richieste pervenute dai contribuenti e finalizzate alla rateizzazione del debito, previa verifica chiaramente dei presupposti, sono sempre state accolte in conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento delle entrate e, in ultimo, dalla legge 160 del 2019, considerato che la dilazione di pagamento, pur consentendo di estinguere l'obbligazione in un lasso di tempo più lungo rispetto a quello consentito, visto il dispendio di costi che l'ente dovrebbe sostenere per attivare le procedure di recupero col credito, migliora sicuramente il rapporto tra il contribuente e la pubblica amministrazione. In merito ai punti 2 e 3 si precisa che, essendo la TARI un servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, il cui costo gestionale deve essere integralmente coperto dalle tariffe annualmente determinate in funzione del piano economico PEF, però considerato che l'ARERA, con propria deliberazione, ha previsto delle riduzioni tariffarie proprio per questa emergenza Covid. Per le utenze non domestiche, cioè per il vasto mondo che va dalle imprese al negozio sotto casa, e per le famiglie disagiate, i comuni potranno applicare la tariffa leggera alle famiglie in difficoltà economica che rispettano i requisiti previsti per i bonus sociali di acqua ed elettricità. Considerato inoltre che dal 2020 la normativa di riferimento è stata radicalmente modificata a seguito dell'attribuzione all'ARERA dei compiti di controllo e verifica sulla predisposizione dei piani finanziari, che dovranno essere elaborati conformemente a quanto stabilito dalle deliberazioni, per cui ogni valutazione in merito alla possibilità di prevedere esenzioni o riduzioni agli utenti o parte di essi sarà valutata in sede di predisposizione del piano finanziario dell'anno successivo, in funzione di un'effettiva rendicontazione della quantità di rifiuti prodotti e quindi dei corrispondenti costi di gestione. Per quanto concerne il punto 4, relativo ai servizi socio-educativi comunali attualmente sospesi per emergenza sanitaria, che prevedono una compartecipazione alla copertura del costo da parte degli utenti, vero è che si registrerà una minore entrata dovuta alla sospensione dei servizi, ma altrettanto vero che con il decreto rilancio lo Stato interverrà a sostegno dei comuni che hanno avuto minori entrate. Con deliberazione 39 del 31/3, la Giunta Comunale ha deliberato la sospensione per il mese di marzo del pagamento delle rette dell'asilo nido. Analogo provvedimento è stato assunto relativamente al mese di aprile e al mese di maggio. Anche per i CDD sarà prevista la sospensione del pagamento delle rette di frequenza per i periodi di chiusura. Ad oggi si è ancora in attesa, ovviamente, di ricevere i dati puntuali dall'ufficio competente, in funzione dei quali si potranno valutare gli effettivi riflessi sul bilancio. È chiaro che la situazione è in continua evoluzione e non finisce qua. Il decreto rilancio ha già messo a disposizione indicazioni e fondi al fine chiaramente di supportare finanziariamente i comuni. Siamo in attesa delle comunicazioni in merito e ai tempi di erogazione. Concludo dicendo che già da ora questa amministrazione si impegna ad utilizzare e utilizzerà tutte quelle leve finanziarie che si renderanno disponibili, finalizzandole al bene della nostra comunità, per cui anche in questa tragica contingenza nessuno sarà lasciato solo.
Sulla mozione, in teoria, l'intervento, vabbè, fallo tu, se a margine, cioè basta che non intervieni. Scusa? Sì, sì, Annalisa, fai pure l'intervento, tanto siamo democratici.
Allora, forse ho frainteso male, non è stata fatta una mozione per una certa visibilità, non è stata fatta in un periodo per strumentalizzare o altro, assolutamente. È stata fatta in un'ottica di aiutare la cittadinanza e dare uno spunto alla maggioranza, che potesse essere d'aiuto alla cittadinanza. Quando dice forse non è stata capita, non si sta dicendo che si è stupidi, si sta dicendo che magari non si è percepita per come doveva essere, non si è magari data particolare attenzione perché c'era molto da fare in quel periodo, ok, ma si può delegare, dare a qualcuno che ha il tempo e l'attenzione da prestare. Poi si può valutare o no, non è quello. Per quanto riguarda i tecnicismi, le tempistiche, io ringrazio di aver potuto parlare, anche io stessa tante volte non sto alle scadenze, piuttosto che, quindi sinceramente, nel senso mi sembra anche, certo, certo, ma infatti, no, certo, certo. E se, anche visto che non è la prima volta che si dice siamo qua da tanto, se io devo stare qua altre 3 ore, ci sto, perché comunque non è per me, è per i solesinesi. Lo so, però anche altra cosa che, scusami, mi ha dato fastidio. A qualcuno può dar fastidio che una persona alzi la voce, ma a qualcuno può dar fastidio atteggiamenti passivi e silenziosi, sbuffi, che fanno notare polemica e disattenzione nei confronti della minoranza. Scusami se mi permetto, ma sinceramente questa mozione non è stata presentata solo da Rava, ma anche dalla sottoscritta. Quindi merita l'attenzione non solo perché è presentata da me, ma perché è presentata da Rava. Ci possono essere tutti i problemi che si vogliono, ma bisogna prestare attenzione. La minoranza, io non so se l'articolo è stato scritto correttamente o meno, voglio far sapere che comunque non presenteremo mai delle mozioni o delle proposte solo per farci vedere o solo per dire tanto siamo la minoranza, noi proponiamo tutto, tanto al massimo ci dicono di no, non decidiamo noi. Non è stato quello l'intento ad oggi e non lo sarà per i prossimi 4 anni. Se è fantapolitica, allora non so se è stato usato quel senso, comunque quello è il concetto, mi domando perché altri comuni l'hanno potuta cancellare alcune tasse. Non sto dicendo che o loro sono folli, e potrei farti l'elenco di alcuni comuni che hanno pubblicato che c'è stata la cancellazione di alcune tasse, o loro sono folli o loro sono più capaci. Non sto dicendo, non si passi il termine che io ho dato degli incapaci, si può dire meno capaci, che tante volte si può imparare anche dagli altri. Quindi a fronte di questi comuni che alcune cose le hanno fatte ancora nel momento di crisi, non è assurda la proposta che abbiamo fatto noi. E merita attenzione, solo questo, perché comunque sia non ho mai voluto e non lo farò mai di fare delle proposte strumentali, di utilizzare il periodo di crisi che c'è stato, sapete benissimo che mi sono messa a disposizione fin da subito, non ho aspettato che chi comanda mi venga a cercare, sono venuta io a cercarvi voi. E ad oggi tante volte so le cose dai volontari non perché me le dite voi, e comunque mi metto a disposizione. Quindi sinceramente mi aspetto non solo dal punto di vista istituzionale ma personale il rispetto che va dato a una minoranza e alle persone. Grazie.
Io credo di non aver mancato di rispetto a nessuno, ho semplicemente detto delle tempistiche, il fatto che eravamo qui da tanto, perché la mozione, e penso se risentiamo la registrazione, è stata presentata 2 volte, tutto qua. E siccome mi sembrava, secondo me, inopportuno ripresentarla, perché è stata ripresentata passo passo con la spiegazione, mi sembrava, e entro nei tecnicismi, che se ci sono 10 minuti possiamo sforare 20 minuti, ma non che possiamo star qui 40 minuti per risentire quello che è passato. Ripeto, quello che è passato sul giornale, siete liberi di credere al giornale, siete liberi di credere, io non mi devo giustificare con nessuno, so quello che ho detto e so che dietro c'era un ragionamento senza malizia, senza polemica e senza nulla. Il succo era quello che senza un aiuto dello Stato sarebbe stato difficile mettere in atto alcune cose. Questo era il senso, che è quello che ho detto anche stasera. Lascio la parola al consigliere Rava per ribadire se è soddisfatto, se siete soddisfatti o meno, e dopo portiamo in votazione.
Sì, io intervengo per ripetere per la terza volta a questo punto quello che ho detto e che non è stato capito, perché se Anna mi dice che il comune di Soresina ha già deliberato il rinvio delle imposte comunali, non è vero, perché ha rinviato l'IMU, la TASI che non c'è più e la TARI che non c'è ancora e l'IMU che non poteva deliberare. Questa mozione è stata fatta per correggere quello che avete voi deliberato, che io ho votato contro perché secondo me non aveva senso. Il fatto che la TARI, attenzione, perché se ci saranno dei risparmi, e questo mi è sembrato di aver capito, alla fine ne beneficeranno tutti, mentre invece secondo me non è corretta questa cosa qui. È qui che il Consiglio Comunale deve intervenire e chiedere alla SPM la correttezza, perché qui c'è stato chi più è stato svantaggiato e chi meno. Quindi chi ha prodotto meno rifiuti è giusto che paghi di meno, non che il vantaggio vada a beneficio di tutti indistintamente. Al di là del fatto che poi, come diceva Annalisa, altri comuni hanno trovato delle risorse, hanno fatto delle altre scelte, voi no, va bene, però assolutamente non è stato la mia intenzione quella di annullare delle imposte, assolutamente. Io quello che ho detto è di togliere a carico, che però mi sembra di aver capito che è stato così, che le tariffe, quello che sono le tariffe, non le imposte, nel momento in cui non è stato usufruito il servizio, non deve essere pagato. Ecco, anche proporzionalmente, quindi se ci sono stati 20 giorni su 30, un terzo va restituito. Dall'altra parte c'è stato invece un discorso più generale sulla TARI che riguarda puntualmente le attività che sono state obbligate a chiudere. Adesso l'ARERA ci ha spiegato come si fa molto bene, ha individuato 4 categorie, anche quelli che non hanno chiuso potrebbero aver avuto delle riduzioni misurando i rifiuti prodotti, non che vadano a beneficio di tutti la loro riduzione perché sono stati chiusi e hanno prodotto di meno. È questo l'errore che secondo me, per quello che è stata la relazione di A, è completamente sbagliato. Io non voglio aspettare il dopo, Io devo cominciare prima a misurare e dare i vantaggi a chi è stato sfortunato, perché lui non ha, perlomeno non ha prodotto rifiuti, e quei rifiuti possono generare un risparmio a SPM ambientale. Questo è il concetto, che la Tari di per sé, se si basa su una produzione di rifiuti teorica, perché finora è teorica, perché noi non misuriamo i rifiuti che andiamo a prendere di volta in volta, non li pesiamo e non li facciamo pagare a peso, ok? Per cui è dato da delle tariffe che sono state scelte con determinati criteri, probabilmente che potrebbero essere migliori, però sono quelli, però è teorica. Non funziona quando, nel momento in cui ha un esercizio pubblico, li obbligano di chiudere, perché non è che lui va in vacanza, lo obbligano a chiudere. Il nostro regolamento Tari non prevede la sospensione della tariffa per lui, peraltro in questo modo SPM ambientale beneficia di minori costi, perché ha minori costi di smaltimento dei rifiuti, e questo beneficio di costi va a beneficio di tutti. Ecco, questo è quello che intendo dire io, e voglio che sia chiaro, perché io non ho detto niente di annullare delle tasse, e per cui l'ho ripetuto per la terza volta.
Sì, Assessore Bertelli.
Dunque, noi abbiamo appena detto che questa qui è una situazione che è ancora tutta da verificare. Pertanto, in questo momento, nessuno è qui a dire che non verrà applicata la riduzione alle imprese. Parliamo solo della parte variabile, ovviamente. Ok. Nel momento in cui la SPM sarà in grado di darci queste informazioni, cioè sui minori rifiuti prodotti, noi non abbiamo niente in com'è? Ma l'ho appena detto.
Siamo d'accordo su quel pezzo. Su altre cose le abbiamo già fatto.
Sul discorso che avete ridotto le tariffe.
Certo. Certo, ma l'ho appena detto. Cioè che ma inizialmente, quando io ho preso in mano i primi giorni... I nostri tributi li abbiamo prorogati.
La cosa è prorogata, è questo che ti chiedo. Dimmi se la cosa è prorogata. Secondo me non c'è una delibera che ha prorogato la cosa, il versamento della cosa.
Dunque, il versamento della cosa, diciamo che ci siamo anche un attimino fermati, perché c'era... Fermati! Perché c'era un attimo il discorso... No, c'era il discorso sempre delle minori entrate, che noi non possiamo non tenere in considerazione. Ok, in questi giorni c'è proprio una comunicazione dove sicuramente ci sarà un contributo dallo Stato anche per le minori entrate della cosa. A questo punto noi, a chi non ha ancora pagato comunque la cosa...
Però io ho detto prorogare, non minore entrate, perché non ho detto di togliere qui, io ho detto di prorogare, che è una cosa diversa, che potrebbe avere un'influenza sulla cassa, ma non ha un'influenza sul bilancio, perché io non ho detto di togliere, attenzione, la cosa l'ha tolta lo Stato adesso, che rifonderà i comuni del mancato gettito, vediamo se sarà veramente così, però questo l'ha tolto, peraltro l'ha tolto da maggio in poi, da maggio a ottobre mi sembra, manca marzo-aprile in cui esercizi pubblici sono stati costretti a chiudere. Io mi dico, nel nostro regolamento è giusto far pagare una tassa di occupazione a uno che è stato obbligato a chiudere, ma è solo una questione di giustizia. Se poi mi dite voi che a livello di bilancio del comune pesa per 300.000 euro, non lo so, ma non credo, perché come ha detto anche prima Carboni, le entrate sono molto, cioè non sono così elevate. Però fosse anche 2.000 euro, io glielo tolgo. Ma perché gli devo far pagare 2.000 euro a una persona che è stata obbligata a chiudere? È una questione di giustizia, secondo me. E questo è quello che ho detto in modo molto semplice. E io 2.000 euro di risorse le trovo.
Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Vi chiedo un ultimo minuto di sforzo, visto che all'inizio abbiamo detto che volevo ricordare le vittime, cortesemente se vi chiesto scusa? Ah, scusami, consigliere Pala, scusami, sì, pardon.
Eccolo qua. Allora, mi scuso, ma ci tenevo a fare questo piccolissimo intervento. Ho visto di farlo all'inizio della seduta e quindi vedetelo come se l'avessi fatto prima e non alla fine di questa... Stavo dicendo che vedete questo mio intervento come se l'avessi fatto prima della discussione che poi è succeduta, perché questo era il mio intento.
volevo, approfittando del fatto che questa sera era la prima volta che il Consiglio Comunale si rincontrava ufficialmente tutti assieme dopo 3 mesi di sfortuna e di disgrazie, portare come centrodestra un pensiero di vicinanza e di affetto a tutti i cittadini di Sorresina che tanto hanno sofferto in questo tristissimo momento. Abbiamo avuto tanta disavventura, volevamo che la città capisse la nostra vicinanza del centrodestra e sono anche certo che possa estendere il pensiero a tutto il Consiglio Comunale. Volevo dire anche che durante questo periodo abbiamo cercato, nel limite di quello che erano le nostre possibilità, di essere vicino al sindaco e alla giunta, perché ci siamo resi conto perfettamente che la situazione era talmente difficile che non poteva che essere diversamente. Quindi accettate l'impegno che ci abbiamo messo, abbiamo fatto quello che eravamo in grado di fare. Abbiamo cercato di non portare avanti discussioni particolari, lasciando la discussione sul buon governo e la buona amministrazione a tempi futuri, spero che vengano il più presto possibile, ma solo perché vuol dire che siamo usciti dal periodo di crisi, non certamente per piacere della discussione. Vorrei invitare il sindaco e la giunta a non abbassare la guardia, perché non siamo per niente usciti dal problema. Mi rendo conto che la maggior parte dei cittadini sorresinesi sono tipici nel mugugnare, ma è il nostro carattere, e quindi qualsiasi cosa si fa o si faccia troveranno modo di avere a che dire, ma non abbassiamo la guardia, perché è un attimo ritornare indietro, e se si ritorna indietro poi è molto difficile ricominciare da capo. Siamo assolutamente d'accordo nel fare un minuto di silenzio. Mi ero scritto, anch'io volevo chiederlo, di fare anche subito dopo, se volete, un piccolo applauso a tutti quelli che dal virus sono usciti, perché hanno lottato moltissimo e sono certo che non è stato facile, non certo per il sindaco che ha vissuto un'esperienza serena e lui era a casa, continuava a rompere le scatole, ma c'è stata gente che veramente si è trovata in situazioni di grande disagio. Vorrei anche invitare l'amministrazione a pensare se non sia il caso di trovare, non necessariamente al cimitero evidentemente, ma in un nostro spazio pubblico, una piccola area da dedicare al ricordo e alla memoria, perché questo fatto è un fatto che credo i sorresinesi non debbano dimenticare, ma non per l'aspetto negativo che ha portato in sé, ma per il fatto che ci ha probabilmente o avrebbe dovuto unirci più che mai. Ecco, questo volevo dire, mi scuso, volevo dirlo prima, lo dico adesso.
Sì, ti ringrazio e colgo l'occasione per dirti appunto sul tuo ultima richiesta che ci si sta pensando, soprattutto con i ragazzi, la raccolta fondi che è stata fatta, stiamo accantonando una parte appunto per cercare di capire che cosa si può fare magari in un angolo della città, il ricordo appunto di questo periodo, delle vittime, di chi ha sofferto, eccetera, eccetera. È ancora un po' prematuro, però chiaramente se suggerite luoghi o qualcosa, noi pensavamo al cimitero come simbolo, diciamo, poi se c'è qualche altra dislocazione, cioè, sicuramente possiamo pensarlo. So che i ragazzi ci stavano già pensando, quindi la consulta, i fiori, eccetera, qualcosa stavano già pensando. Ringrazio tutti, facciamo un minuto di silenzio e l'applauso richiesto anche dal consigliere Pala, e poi vi auguro buona serata.